smontato l'aula conciliare, furono poi regalati e venduti a basso prezzo. Allora avete due libri antichi, uno che spiega il progetto dell'aula, avete delle mappe di architetti, c'erano i dubbi innocenti, erano 13 file, per cui non sappiamo esattamente quali padri conciliari sono seduti, e qui avete delle foto d'epoca, le potete, le facciamo girare, ma insomma le... l'aula di presidenza, ecco, li vedete qui, no? Questi erano disposti in 13 file a salire, quindi erano 1-2, salivano, e quindi c'erano i più bassi con gli inservienti sopra, e dentro la basilica, poi lo dicevamo, c'erano i servizi di cucina, di bagno, di tutte le problemi, erano 2500 persone con tutti, e qui avete le foto che vi mostrano la basilica ecco, vedete l'aula della basilica con i vescovi, no? Cioè erano disposte nella navata centrale a destra e a sinistra, quindi durante tutto il concilio qui smontavano quando c'era, finiva la sessione, poi li rimontavano, c'era nella grande navata centrale tutti questi banchi a destra e a sinistra. Li potete guardare un attimo mentre preparo e poi cominciamo. Allora ci alziamo in piedi per una preghiera e cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore e la sua pace siano con tutti voi. Vogliamo in un istante di silenzio ringraziare il Signore per il dono della liturgia, per il mistero di Cristo che è sempre presente, non solo 2000 anni fa, ma ogni giorno nella nostra vita, nelle nostre parrocchie, sui nostri altari, nelle nostre case. Come il Signore ci ha insegnato, così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ci benedica in questo giorno Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Restiamo nella pace del Signore. Cominciamo dall'ambientazione di questo luogo, e questo luogo ci ricorda per due volte il Concilio. Vi dicevo già questo fatto simbolico, qui abbiamo 6, 12, 18, 24, 24 scranni del Concilio, di queste gradinate, che appunto furono montate apposta in San Pietro, nella Basilica. Il Concilio Vaticano II è stato il concilio che ha avuto fino ad oggi nella storia della Chiesa il maggior numero di vescovi partecipanti, un numero medio di 2500 vescovi, quindi immaginatevi nella navata centrale di San Pietro 2500 vescovi di tutto il mondo, da tutta l'Europa, l'Africa, l'Oceania, l'America del Nord, del Sud, l'Asia, eccetera, zone perseguitate, zone libere, zone ricche, zone povere, zone di un certo tipo di cultura, zone di cultura diversa, no? Si chiama Vaticano II proprio perché fu fatto nella Basilica Vaticana. Anche il Concilio Vaticano I, quello che fu interrotto dal 1870 dalla presa di Roma, si chiama così perché fu fatto nel transetto destro della Basilica. Quindi se voi guardate la Basilica, il Vaticano I venne fatto nella zona di destra, la parte destra rispetto all'altare, il transetto, no? Erano molti meno vescovi perché c'erano meno diocesi e perché gli spostamenti erano molto più difficili, diciamo, nelle chiese antiche c'era un minor numero di sedi episcopali e soprattutto c'era il problema dello spostamento, non c'erano gli aerei, non c'erano le navi, eccetera. Vaticano II è il primo concilio in cui ci sono i mezzi di comunicazione, no? Quindi si radunarono questi 2500, erano picchi anche più alti, e quindi fu necessario usare la navata centrale nelle varie sessioni, e state vedendo con i libri che scorrono proprio le immagini, no? E vi ricorda questo anche quanto questa immagine ci aiuta a capire come a noi le chiese ci servono. Io mi piace sempre che voi vi rendiate conto di come sono un po' sciocche alcune critiche. Di solito i pellegrini vengono dentro San Pietro, la vedono vuota, perché chiaramente quando entrano a visitarla non c'è la liturgia, non c'è il Papa, non c'è il Concilio, non c'è un funerale di un Papa, no? Allora dicono: ma che spreco, San Giovanni quanto è grande, ma perché avete fatto questa cosa? Cioè, l'idea è che sempre è molto sciocca, no? È quella di criticare. In realtà, voi vedete, San Pietro è una chiesa che serve. Cioè, semplicemente è grande, non per ragioni di potere. Noi abbiamo una storia dell'arte che ci ha insegnato che c'è anche la critica materialista, marxista, ma c'è anche, però non possiamo noi farci sempre abbindolare da queste cose. In realtà le chiese sono grandi perché se si ordinano 40 preti non c'è un posto libero, cioè le chiese devono essere grandi perché noi siamo tanti. Allora non possiamo fare i funerali di Giovanni Paolo II all'Hilton oppure allo Stadio Olimpico, cioè pensate alla piazza. La piazza è qualcosa che va visto proprio nella sapienza di questi papi, che si rendevano conto che quando si eleggeva un papa serviva un luogo che fisicamente, ne parleremo poi nella piazza, desse l'idea dell'abbraccio. Io ricordo una delle cose bellissime dette da mio fratello, uno che cito spesso, Giovanni, che è una persona che ama la Chiesa, un po' la critica, è sempre un po' dentro, un po' fuori. Mi perdoni quando arriverà se sentirà queste cose, non qui perché tanto non abita a Roma, ma se dovesse sentirle. Lui, ricordo, una volta era con una ragazza atea, che era la sua fidanzata di allora, e questa passeggiamo io, lei e lui, San Pietro, e lei chiese a mio fratello, non immaginavo mai la risposta, cosa c'è di bello a Roma? E mio fratello rispose: la cosa più bella che c'è a Roma è quando si elegge il Papa. Quando è stato eletto Giovanni Paolo II, io aspettavo, mi ero tenuto libero perché io dovevo correre, e appena ho capito dalla televisione, dalla radio, che stavano per dare il nome, ho corso con tutti gli altri e gli raccontavo: dovevi vedere tutta Roma che correva e la piazza che in un attimo si è riempita, si è aperta la finestra, ci siamo commossi. Cioè, le persone si rendono conto che avviene un evento enorme. E c'è bisogno di un luogo, cioè quel luogo non rappresenta il potere dei papi, quel luogo rappresenta innanzitutto, poi può anche esserci il papa che gli piaceva che ci fosse il suo nome, ma non è il grande motivo, è il motivo vero, reale, il motivo che ci sia quel luogo che serve alla vita della Chiesa, serve alla vita. Pensate appunto al funerale di Giovanni Paolo II, ci ha fatto rendere conto, vi ricordate quelle file interminabili, dove si facevano, cioè dove si poteva onorare il corpo di un papa se non ci fosse stata l'intelligenza dell'età barocca, che ha pensato veramente per secoli, non ha pensato all'immediato, no? Lo vedete anche nelle nostre parrocchie, cioè non appena c'è un quartiere che non ha l'oratorio, non ha la chiesa, non ha il teatro, non ha le stanze, la gente paga perché le vuole, è ovvio che le vuole, cioè, ed è giusto che sia così, perché la chiesa ha bisogno di una chiesa. Se c'è il funerale di mio figlio, io lo voglio fare dentro la chiesa, non lo voglio fare per strada, non lo voglio fare, cioè è giusto che sia così, deve essere un luogo raccolto dove si possa cantare, dove... Allora, noi qui, questa realtà semplice ci ricorda la realtà normale della Chiesa. La Chiesa non è fatta di angeli, ma è fatta di uomini e donne che si abbracciano, si toccano, hanno un corpo, e il Concilio ha bisogno di un luogo. E il Vaticano II è stato fatto dentro la Basilica di San Pietro. Credo sia la prima cosa che una guida dovrebbe spiegare, per esempio nell'anno della fede, qui la seconda cosa, prima San Pietro, la sua tomba, la seconda cosa, che il Concilio è stato fatto dentro quel luogo, occupandolo interamente. Sapete che appunto qui abbiamo i banchi, nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola è andato il posto da cui si parlava, c'è cioè una specie di pulpito con una specie di conchiglia perché si sentisse meglio, una serie di oggetti, ecco, sono stati conservati, spostati in vari posti, ma chiaramente tutte le 13 file di gradinate, i tubi innocenti, i banchi, la maggior parte non esistono più, qui abbiamo solo un piccolo saggio del Concilio. Primo punto è una sintesi della volta precedente con un'aggiunta. Volevo che vi fosse chiaro, lo faremo ogni volta, il collegamento fra il Concilio e il Catechismo della Chiesa Cattolica, e quindi la De Verbum è la prima parte del Catechismo. Allora, penso sia utile avere sempre chiaro, e se già questo passasse nell'anno della fede, secondo me sarebbe un'enormità. Voi sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica ha una cosa antica e una cosa nuova. La cosa antica è la sua divisione in quattro parti. Le quattro parti sono la confessione della fede, il credo, la celebrazione della fede, i sacramenti, la vita in Cristo, i 10 comandamenti, il Padre nostro, la preghiera cristiana. Quindi se voi lo guardate nell'indice, un catechista dovrebbe sapere a memoria le 4 parti, mi dovrebbe rispondere subito, se no lo boccio, non gli faccio più fare il catechista. Sono le 4 dimensioni costitutive della catechesi. E da dove vengono queste 4 dimensioni? Vengono dal catecumenato della Chiesa antica. La Chiesa antica, quando battezzava un pagano, e il catecumenato della Chiesa moderna tramite il Concilio, lo vedremo oggi, lo ha riscoperto, faceva 4 cose. Una persona riceveva, gli veniva consegnato, c'era la traditio simboli, cioè un pagano, un politeista, un ateo, riceveva il credo e prima di essere battezzato faceva la redditio simboli, cioè lo riesprimeva, lo ridiceva. La fede della Chiesa è la mia, no? Un catecumeno, prima di essere battezzato, già andava a messa, solo la prima parte della messa, ma già appena era catecumeno, tutte le domeniche andava in chiesa, imparava i canti, faceva la quaresima, faceva il digiuno, faceva la festa di Pasqua, di Natale, le feste dei santi. Cioè, la liturgia strutturava la sua vita, perché la liturgia è catechesi, lo vedremo oggi. La liturgia non ha bisogno solo di una catechesi, ma è la forma più alta di catechesi che la Chiesa ha inventato, pur non essendo il suo carattere originale. Liturgia è liturgia, ma automaticamente, stando nell'anno liturgico, si impara Cristo. Quindi il pagano, trentenne, quarantenne, adulto, andava tutte le domeniche in chiesa. Usciva al momento della preghiera dei fedeli, stava nel quadriportico. Sapete che il quadriportico era il luogo fatto apposta perché stessero lì. C'era la mentre gli altri cristiani facevano la sinassi eucaristica, preghiera di consacrazione, comunione, gli altri avevano la catechesi fuori. Finita la messa, i catecumeni e i battezzati si rincontravano, perché erano un solo popolo, erano già un popolo. La domenica si radunava tutto il popolo, catecumeni e battezzati. Terza cosa, si insegnavano i comandamenti e quindi la conversione di vita, cioè non era, queste non sono solo parole, liturgia è esperienza, una catechesi esperienziale fa celebrare, fa cantare, fa stare dentro l'anno liturgico, così non diventa solo il credo, ma c'è l'esperienza della liturgia, l'esperienza di Dio, l'esperienza della comunità dentro la liturgia eucaristica, dentro la domenica, no? Si faceva esperienza di conversione. Allora, nei 10 comandamenti, qual è la vita morale dei cristiani? La vita matrimoniale, la vita lavorativa, la vita del desiderio, la vita della verità, eccetera. No? Pensate che Agostino non si battezzò finché non lasciò la donna con cui conviveva. Cioè, se tu convivi, non è chiaro se una donna la vuoi sposare, non ti puoi battezzare, perché la fede ha a che fare con la morale, cioè non sono due cose separate, no? E c'è un cammino di conversione. Allora, pensate, i gladiatori, per esempio, non si potevano battezzare. Cioè, un gladiatore che uccideva gli altri non poteva ricevere il battesimo se non lasciava prima l'arte gladiatoria, cioè doveva smettere, rinunciare ai giochi nel circo, e allora veniva battezzato, no? Quarta colonna, il Padre nostro. C'è tutt'oggi nel catecumenato, c'è la tradizio della preghiera del Signore. Nell'ultima quaresima si consegna il Padre nostro e la persona da quel momento lo dice, prega da solo. Quindi si consegnava la bellezza di pregare da soli. E si spiegavano le 7 richieste, cosa vuol dire non ci indurre in tentazione, cosa vuol dire liberaci dal male, cosa vuol dire sia santificato il tuo nome. Cioè, era uno dei pilastri della catechesi, e pensate quanto ci insegna oggi. Se noi avessimo chiaro questa quadripartizione, noi subito capiremmo che il Padre nostro è un momento centrale, non è una preghierina. Ci arriveremo poi dopo, è la grande preghiera, c'è cioè una cosa enorme, cioè, io non dico ai bambini, non sanno manco il Padre nostro. Il catechismo dice, se sanno il Padre nostro sono cristiani, cioè hanno la totalità della fede. Chi prega il Padre nostro ha una fede matura, cioè è una cosa enorme il Padre nostro. Quindi io mi fermo un mese sul Padre nostro, non è che le dico la preghierina, ripetiamo, diciamo ta 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 ta. Cioè, che cos'è il Padre? Perché si può chiamare Dio Padre? Perché si dice liberaci dal male, così via, no? Quindi questo è talmente antico che quando nacquero i catechismi nascono con la scoperta dell'America e con la riforma protestante, quindi sono con Gutenberg, con la stampa, cioè prima, noi non dobbiamo mai dimenticarci che prima del 1450 non ci sono i catechismi, la Bibbia, eccetera, perché non ci sono i libri. Cioè, la gente normale non ha un libro, solo i monasteri hanno i libri, solo le cattedrali, solo le università. La gente comune non ha libri. Cominciano i notai nel 1300, 1400, cominciano ad avere una copia della Divina Commedia, una copia del Decamerone. Boccaccio per esempio copiava i libri, quindi c'è la Divina Commedia scritta a mano da Boccaccio che la regala a Petrarca e così via, ma erano pochissime persone con i libri, no? Con la stampa, la scoperta dell'America, la Riforma, cominciano i catechismi. I primi catechismi sono di Lutero, di Calvino, dei missionari dell'America Latina e del Concilio di Trento. Sono tendenzialmente prima quelli dell'America Latina di pochissimi anni, poi Lutero e Calvino, poi Concilio di Trento. Pensate che questi catechismi hanno tutti questa stessa struttura: credo, comandamenti, sacramenti, Padre Nostro. Prendete il catechismo di Lutero, fa prima il grande catechismo, poi il piccolo catechismo, è come il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè la struttura delle quattro parti non è cattolica, ma è talmente radicata nella mente della gente che quando Lutero fa il catechismo per i parroci, perché i pastori, non i parroci, perché le varie parrocchie abbiano il catechismo, ci sono queste quattro strutture. Quando Calvino a Ginevra fa il catechismo per la città, che è una teocrazia quella calvinista, no? Dove è obbligatorio che tutti facciano catechismo, sono vietati il ballo e così via, e c'è il catechismo ufficiale della città dove si insegna a tutti il credo, i comandamenti, i sacramenti, il Padre Nostro. L'unica differenza è dentro la parte dei sacramenti. Allora, per esempio, nel catechismo di Lutero, se voi lo guardate, si discute se l'ordine sacro sia o meno uno dei sette sacramenti, perché nel mondo luterano si comincia a mettere in discussione che il sacerdozio sia un sacramento. Nel calvinismo l'Eucaristia a sua volta è che cos'è? È cena del Signore? È memoria oppure è realtà? Però la struttura è così antica che entra dappertutto nel mondo nel 1500, no? E il catechismo della Chiesa Cattolica la riprende tranquillamente, stabilendo di non avere un'idea astratta di catechesi, ma mostrando che la catechesi deve, trovate qui una frase bellissima in fondo a pagina 1 dell'allora Cardinal Ratzinger, che studiò il catechismo della Chiesa, lo fece insieme a Schönborn e Giovanni Paolo II, tutti i vescovi, dice così, non è in eretto, le ultime tre righe, spiega che appunto sono quelle quattro parti: credo, sacramenti, comandamenti, Padre Nostro, e continua. Tutto ciò appare forse un po' superficiale. Una persona potrebbe dire: ma che cosa c'è di, cioè, è troppo semplice che uno spieghi. E dice: ma invece conduce alla profondità dell'essenziale. Per essere cristiani si deve credere. Se una persona non crede che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, non ha una fede matura, non ha una fede solida. Cioè, il credo ti fa capire cos'è la maturità, l'essere adulti nella fede. Se io dico no, ma forse lo Spirito non opera, forse la Chiesa Cattolica non è apostolica, forse la vita eterna non c'è, la mia fede è vacillante, cioè sono un bambino nella fede, dice San Paolo, no? Si deve apprendere il modo di vivere cristiano, cioè il cristiano è uno che deve convertirsi. E i comandamenti ricordano che la fede non è solo dire il credo, ma è avere una vita cristiana nuova. Si deve essere in grado di pregare da cristiani. Cristiano non è solo uno che va a messa, ma cristiano è uno che quando si alza prega, che quando si addormenta ringrazia Dio, chiede perdono, cioè ha una vita interiore, ha una dimensione di preghiera personale. È uno degli elementi costitutivi della fede. Chi non prega non ha una fede matura, una fede che non è una fede da adulto, è in balia degli altri. Invece tu hai un rapporto personale con Dio. E si deve infine accedere ai misteri e alla liturgia della Chiesa, perché non siamo noi che scegliamo di essere cristiani, ma è il battesimo che ci fa cristiani, è l'Eucaristia che ci fa Chiesa. Quindi queste quattro parti sono le realtà costitutive. Addirittura Ratzinger dice, ed ha perfettamente ragione, che queste quattro parti sono più antiche ancora della Bibbia. Cioè il credo esiste prima del Nuovo Testamento. Pensate il credo battesimale. La formula interrogativa, credi nel Padre, credi nel Figlio, che è la forma più antica del credo, poi diventa il simbolo degli apostoli, poi diventa il simbolo niceno-costantinopolitano, poi ce ne sono altri. In realtà chiedere alle persone se credono nel Padre, nel Figlio e nello Spirito è dal primo battesimo. Quando Pietro ha battezzato la prima persona, a Roma veniva nel Tevere, quando Paolo, Giacomo, Giovanni battezzavano, chiedevano il credo, che non aveva ancora la forma, ma questo è costitutivo. Gli davano il battesimo, quindi i sacramenti, gli chiedevano di amare il prossimo come loro stessi, di perdonare il nemico, gli chiedevano una novità di vita, gli insegnavano il Padre Nostro. Quindi in qualche modo questa struttura della formazione cristiana è più antica ancora del Nuovo Testamento. Non c'era ancora il Nuovo Testamento, che sarà scritto 30 anni dopo, i Vangeli, poi il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, eccetera, ma già c'era questa struttura. E, vedete un piccolo articolo così che ricordo com'è nato, come nel catecumenato anche odierno si vedono queste quattro parti. Io sottolineo che quando si parla di rinnovare la catechesi in chiave catecumenale non vuol dire seguire l'itinerario scandito nel tempo, ma vuol dire avere chiaro queste quattro dimensioni e che bisogna annunziare Cristo dentro queste quattro. Pensate a un bambino, mentre l'adulto prima riceve il credo e poi il Padre Nostro, il bambino per esempio riceve prima il Padre Nostro e poi il credo, cioè non ha senso conservare la scansione cronologica del catecumenato, perché se noi parliamo dei bambini è diverso rispetto agli adulti, ma quello che invece va conservato sono le quattro parti. Il catechismo ci dà l'orizzonte delle quattro parti, no? Ma qual è la novità allora del catechismo della Chiesa Cattolica? E qui ci colleghiamo al Concilio. Mentre tutti i catechismi, quelli diciamo del Rinascimento, della Riforma, della Controriforma, danno per presupposto il credo, i comandamenti, i sacramenti, il Padre Nostro, il catechismo della Chiesa Cattolica premette al credo la rivelazione, la Dei Verbum. Se voi guardate, ognuna delle quattro parti è divisa in due sezioni. Allora c'è il credo, Padre, Figlio, Spirito Santo, Chiesa e così via, ma prima c'è la Dei Verbum. Cioè si sceglie di fare la catechesi, che la Dei Verbum divenga la catechesi, cioè la via per cui fare catechesi. Allora la prospettiva personalistica abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo visto che la Dei Verbum, il cuore della Dei Verbum è quella frase del capitolo 2, piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè, perché esiste il credo? Il credo esiste perché piacque a Dio farsi conoscere. Ho fatto l'esempio della volpe e del piccolo principe, cioè Dio si siede pian piano vicino all'uomo finché diventano, si addomesticano, finché l'uomo è Dio e in Cristo avviene la piena rivelazione di Dio. Allora questa via della Dei Verbum, che è una via, notate, di presentare il cristianesimo al mondo d'oggi, non è né una via semplicemente che enuncia delle verità assertive, verità di, ma non è neanche una via di frammenti storici, Abramo, Mosè, Isacco, Giacobbe, Giona, la Maddalena, è una via è Dio che fa conoscere se stesso e che in Cristo ti dà la totalità di se stesso, quindi non è né una via storico-biblica né una via teologico-dogmatica semplicemente, ma c'è una prospettiva che attraversa l'uno e l'altro, perché è vero sia il dogma sia la storia della salvezza biblica, ma ciò che conta è la prospettiva. Allora, se voi leggete il catechismo della Chiesa Cattolica, prima del credo c'è la Dei Verbum spezzettata per i catechisti. Un vero rinnovamento della catechesi vuol dire riprendere in mano la Dei Verbum. Se volete, io dico sempre, il primo incontro di carissimi giovani adulti, del catecumenato, dei bambini, io spiegherei perché l'uomo cerca Dio, non riesce a trovarlo, perché la libertà di Dio è Lui che decide di venire in mezzo a noi e perché in Cristo c'è la totalità della rivelazione. Cristo è il Verbum Dei, la parola di Dio. Non è né il credo della Chiesa né la scrittura, ma la parola di Dio è Gesù. Noi siamo cristiani perché Gesù è la parola di Dio. Quindi mi piaceva sintetizzare questo, no? Se voi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, ritrovate la Dei Verbum. È un catechismo, lo dico in maniera volutamente provocatoria, secondo me non passa la Dei Verbum nelle nostre parrocchie perché non passa il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè nessuno capisce che quello è il modo per far passare la teologia conciliare, no? Noi abbiamo dei catechismi con la storia della salvezza, cioè c'è invece una prospettiva che è tipica. Il catechismo italiano che segue maggiormente la Dei Verbum e ed è infatti il più bello di tutti da questo punto di vista, è il catechismo della Chiesa Cattolica, è anche perché è l'unico che è stato scritto dopo il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi gli altri non hanno nessuna colpa, è il catechismo degli adulti, la verità di fare liberi. Se voi guardate, comincia con l'uomo capace di Dio, la Samaritana, perché l'uomo ha bisogno di Dio, e come comincia il catechismo della Chiesa Cattolica, e poi spiega la rivelazione. Quindi prima di parlare del Padre, del Figlio, dello Spirito, lì è Cristo, Padre, Spirito nel catechismo degli adulti, ma la cosa fondamentale è la prima parte, cioè dove si imposta Dio si rivela nel Figlio, e nel Figlio si rivela il Padre e nello Spirito è sempre presente. Quindi il catechismo degli adulti è il testo che realmente tu senti la Dei Verbum, la vedi proprio, la vedi citata, la vedi assimilata completamente. Vedremo oggi oggi lo accenniamo, lo vedremo la prossima volta, che la Sacrosanctum Concilium è prima dei sacramenti. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, la seconda sezione della seconda parte sono i sette sacramenti, la prima parte è perché esiste la liturgia nella Chiesa. Cioè ci dice che prima di spiegare nella catechesi cos'è la comunione, prima di spiegarlo nel vivere, noi dobbiamo far amare il rito che è carico di Dio. Il canto, il sacramento, l'anno liturgico, l'eucaristia, cioè c'è il valore della liturgia. La Sacrosanctum Concilio parla innanzitutto del valore della liturgia e quindi solo dopo il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega i sette sacramenti. La terza parte, prima dei dieci comandamenti, c'è la Gaudium et Spes, chi è l'uomo? Si spiega chi è l'uomo, l'uomo è immagine di Dio, l'uomo perché l'uomo è buono, perché è bello, perché è il peccato, e poi si spiegano i dieci comandamenti. Bene. Allora, questa è finita la premessa, il ripasso e il ritorno indietro, ma ecco, vorrei che emergesse sempre il rapporto concilio-catechismo, come il concilio è presente in maniera profondissima dentro il catechismo della Chiesa Cattolica. Anzi, da questo punto di vista è il testo più chiaro nel riprendere proprio i documenti conciliari. Veniamo al punto 2 ed entriamo dentro la Sacrosanctum Concilium. La Sacrosanctum Concilium è stata approvata il 4 dicembre 1963, cioè siamo 2 anni prima della Dei Verbum, ed è il primo documento approvato, e penso sia anche abbastanza facile capire perché in realtà la Sacrosanctum Concilium è un documento assolutamente innovativo, ma in fondo anche il più facile da fare, cioè in realtà la Chiesa era già pronta per la Sacrosanctum Concilium, mentre la discussione per esempio del rapporto fra Bibbia e tradizione era molto più complicato. In realtà la Sacrosanctum Concilium porta a compimento da un lato il movimento liturgico che si stava pian piano affermando nelle università, negli studi eccetera, ma anche proprio il magistero papale. Pensate che Pio XII nel 47 fa la famosa enciclica Mediator Dei, in cui già lui dice che è necessario che i fedeli partecipino attivamente alla liturgia. Quindi la Sacrosanctum Concilium riprende dei temi che stavano maturando pian piano nel magistero, nella coscienza dei vescovi, nella teologia, nell'azione cattolica e così via, no? E pensate che per esempio la riforma della veglia pasquale avviene già prima del concilio, cioè la veglia pasquale, vi ricordate che si scioglievano le campane il sabato mattina, cioè in realtà non c'era più la veglia pasquale, cioè Pio XII aveva già detto no, noi dobbiamo tornare al triduo pasquale, cioè c'era tutta una riforma dell'anno liturgico eccetera che aveva preso inizio e che passa poi dentro la Sacrosanctum Concilium. Però la cosa più importante, come nella De Verbum, la cosa più importante della Sacrosanctum Concilium non sono subito le attuazioni pratiche, ma è l'impostazione, su cui ci fermeremo per arrivare poi dopo, come la scorsa volta, alle sue conseguenze, no? Il primo punto è assolutamente simile a quello della De Verbum, cioè si presenta in maniera personalistica la liturgia. La liturgia non è una cosa, non è un rito, non è una serie di riti, non è qualcosa che fa la gente, innanzitutto non è importante quello che fa il prete, quello che fa il laico, quello che fa la comunità, quello che fa il coro. La liturgia è la presenza di Cristo nel tempo, è il momento attuale della storia della salvezza. Leggete, siamo a Sacrosanctum Concilium 2, in fondo a pagina 2, quindi siamo di nuovo all'inizio del testo, il primo, diciamo, dopo il proemio, la prima affermazione. La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio di Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione. Cos'è la liturgia? La liturgia è il luogo dove si attua la nostra salvezza, dove si attua il nostro incontro con Cristo. Nella liturgia noi abbracciamo, siamo abbracciati, baciamo, tocchiamo, siamo amati, amiamo Cristo stesso. Allora, vedete, come nella Dei Verbum, la prospettiva era partire da Dio come persona che voleva incontrare l'uomo, la rivelazione è Dio che pian piano con Abramo, con Mosè, si avvicina, con la creazione prima ancora, si avvicina all'uomo perché l'uomo possa abbracciare l'uomo. La liturgia è il luogo dove oggi Dio e l'uomo si toccano, entrano in comunione. Quindi prima di vedere i singoli gesti, i singoli segni, è questo. Se volete lo possiamo vedere subito, cioè da questa immagine che vi ho dato, forse l'ho già commentata altre volte, è un'immagine di Raffaello, sono le virtù teologali, ma un'immagine di tutta l'iconografia antica. La fede viene rappresentata come una donna che non solo crede che Cristo è veramente si è incarnato, è morto e risorto. Vedete che i due putti alati, i due angeli ai lati, hanno il cartiglio con scritto Cristo, cioè Cristo, Gesù è Cristo, Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è il Signore, no? Ma la donna è, la fede è una donna che crede l'incarnazione, ma che crede anche che Cristo è presente nell'ostia e nel calice. Perché, poi ci torneremo dopo, se Cristo fosse venuto 2000 anni fa, ma non mi potesse amare oggi, la sua venuta 2000 anni fa sarebbe inutile. La cosa fondamentale è che Cristo sia venuto oggi, qui. La fede crede che Cristo è venuto 2000 anni e che Cristo mi tocca oggi. Fosse falsa una delle due cose, sarebbe inutile anche l'altra. Cioè, se Cristo come fa Cristo a essere qui se non è venuto 2000 anni fa? Cioè, è chiaro che la liturgia implica la rivelazione, ma se Cristo fosse venuto 2000 anni fa e non viene oggi, io non sono salvato. Quindi la liturgia è il momento attuale della presenza di Cristo. Vi dicevo forse la scorsa volta, scusate, io non mi ricordo mai quello che dico, mi perdonerete, ma sono delle cose. Ricordo una volta un vescovo che fece questa immagine bellissima. Se io ho una ragazza a cui voglio bene, sono innamorato pazzo di lei è innamorato pazzo di me, ma lei sta in America, io sto qui, che ci faccio? Cioè io la voglio vedere, ci voglio parlare, la voglio toccare, la voglio abbracciare. Se Cristo c'è, ma sta in America, io non lo posso vedere, ma che ci faccio con Cristo? Cioè la fede crede che Cristo è qui. Questo è il ruolo della liturgia, cioè la liturgia è complementare alla rivelazione. Io ho un amico, ma non ci posso parlare. Sì, lui mi pensa, io penso a lui, sì, ma che ci faccio? Io ci voglio parlare, voglio sentire cosa pensa di quel problema che ho, voglio chiedergli, dimmi sta cosa, cosa ne pensi tu, voglio, aiutami, dammi che libro hai letto, cioè io lo voglio vicino. La liturgia è Cristo vicino. Allora questo dice il primo punto nodale della De Verbum, del Sacrosanto Concilio, che è in linea con la Mediator Dei, è tutta la teologia liturgica che viene riscoperta nel XX secolo, a partire dai monasteri benedettini, dai grandi studiosi di liturgia. Che cos'è la liturgia? È il momento in cui si attua il mistero di Cristo per me, per la comunità, per il mondo di oggi, no? Lo vedete scritto a pagina 3, in alcuni passaggi di Salvatore Marsili, che è stato un grande insegnante del Sant'Anselmo. Lui diceva, nella Sacrosanctum Concilium e nella... Noi abbiamo, notate il primo neretto, un'elevazione della liturgia al rango di componente essenziale dell'opera della salvezza. Un po' di righe sotto. La liturgia dovrà rivelarsi come il momento attuatore della storia della salvezza. Dio ha parlato ad Abramo, Dio ha creato il mondo, ha parlato ad Abramo, ha parlato a Mosè, ha parlato a Isaia, poi è venuto totalmente in Cristo. Ma adesso questa storia della salvezza continua qui. È presente, si attua qui adesso nei santi segni. Vi ho messo come titolo dell'incontro, credo in Cristo perché è presente nei santi segni. Cioè, io posso credere in Gesù risorto, vivo, perché lo ricevo nei santi segni. Allora spiega Marsili, la studio della liturgia non potrà arrestarsi alla pura ricerca scientifica sul piano storico delle origini, delle fonti, dell'evoluzione, dell'involuzione. È chiaro che la liturgia ha bisogno di studiare il sacramentario gelasiano, il veronense, in che maniera una formula della festa dei santi sia passata, perché dalla festa celtica di Sanedrini si passa alla festa dei santi, Halloween, adesso non entriamo in queste cose sciocche serie, ma dovrà soprattutto mostrare come in quella festa è presente Dio. Se volete, qui si gioca e speculare a quello che avviene per la Bibbia nella Dei Verbum, cioè la Dei Verbum e la Santo Sacrosanto Concilio dicono che è legittima, anzi obbligatoria, un'analisi storica delle fonti, ma insieme l'analisi storica deve poi portare a un riabbracciare Dio, cioè deve portare a dire: ma allora Dio ha veramente creato il mondo, veramente Cristo è presente nei segni. Cioè bisogna avere la storia che però diventa presenza dello Spirito oggi. Mi raccontavano questa espressione, anche questa non mi ricordo se l'ho detta, ma penso di no perché me l'ho sentita dopo la De Verbum. Mi diceva un vescovo che una volta parlava con un esegeta, gli aveva detto questa frase che è vera. Io sono un biblista, un esegeta e capisco quanto è vera. L'esegesi moderna aveva un giocattolo che è la Bibbia, lo ha smontato e ora non lo sa più rimontare. Cioè non ne sa vedere l'unità, la presenza di Dio. Esagerata, ma il problema dell'esegesi è giusto smontare, è giusto dire la Forngeschichte, la redazione greschite, questo testo è di questo periodo, ma poi Dio si è veramente rivelato, il peccato originale esiste veramente, Cristo è veramente il Signore, è veramente l'unico Salvatore, è veramente morto per i nostri peccati, e se Lui non fosse morto, cioè lo devo rimontare. Allora la liturgia, io devo analizzare le fonti, le collette, il passaggio dall'età carolingia all'età basso medio, però poi devo capire il gioco che la liturgia fa, cioè devo vedere Dio che unisce la liturgia, no? Il terzo e il quarto punto ci aiutano a capire i due punti nodali del discorso liturgico che ci presenta la Sacrosanto Concilio. E vanno visti insieme, ne presento prima uno e poi l'altro, ma è chiaro insieme. La liturgia è un evento che avviene, testo latino, per ritus et preces, cioè non è una cosa astratta, mentale, concettuale. La liturgia è fatta di riti, è fatta di movimenti, di canti, di inginocchiarsi, di ascolto, di silenzio, di parola, di acqua, di vino, di olio, di crisi, eccetera. È di preghiere, fatta di benedetto sei tu Signore per questo padre, cioè c'è una parola, una preghiera, ma punto quarto, in questi riti e preghiere è presente il Figlio di Dio, è presente Dio stesso nel suo Figlio che si rende vicino. Quindi non c'è liturgia senza la presenza di Dio, non c'è liturgia senza i riti e le preghiere. Lo vediamo in maniera chiarissima nel punto 48 della Sacrosanctum Concilium. Si invita il popolo a partecipare consapevolmente, piamente e attivamente, cioè il popolo deve partecipare con consapevolezza, con pietà, con attività, perché deve comprendere, vivere e partecipare ai riti e alle preghiere. Cioè non deve comprendere con la testa, la partecipazione attiva non è un evento cerebrale, ma è un evento del corpo, dell'orecchio, del tatto, dell'olfatto, è un evento della persona nella sua globalità. In questo si differenzia dalla riunione, che è anche un evento del corpo, ma un evento, la spiegazione del credo è più, se volete, legata alla comprensione. Invece se io il credo lo dico dentro la liturgia è una preghiera. È una preghiera detta tutti insieme, non si può dire ognuno, bisogna dirla tutti con lo stesso ritmo. E questo fa parte dei gesti e delle preghiere, no? Vedete un testo di un liturgista laico, papà, discutibile su alcune cose, ma estremamente provocante, intelligente, di Savona, si chiama Andrea Grillo. Andrea Grillo dice, questa è una conferenza fatta in una parrocchia romana, un testo cioè, molto, molto bello, molto affascinante, molto vero, dice... La liturgia comincia dal tatto, non dall'intelletto, comincia dalla volontà, non dalla volontà ma dal tatto. Si celebra con le mani, con i piedi. Dire che qualcuno celebra con i piedi non è negativo, si celebra con i piedi. Pensate per esempio, i liturgisti dicono la messa comincia col suono delle campane, comincia entrando, cioè c'è un ingresso nella chiesa, entri, ti accorgi che c'è il Santissimo, ti accorgi dei fratelli, cioè la liturgia è un evento dei piedi, delle mani, del gesto, per questo io non posso farla alla televisione, certo se ho la gamba rotta va bene, meglio quello che niente, ma la liturgia non si può fare in televisione, non si potrà mai confessare uno con l'iPad, con Messenger, con Facebook, la Chiesa lo vieta. Perché io ti devo guardare negli occhi, devi vedere il gesto, è più importante quello di quello che io ti dico. A volte io non capisco neanche quello che mi ha detto il prete, perché uno dei preti dice, però lui ha fatto quel gesto e ha detto io ti assolvo nel nome, cioè non c'è liturgia senza il rito e la preghiera. Certamente l'uomo non è mai solo corpo, ma la liturgia tocca l'intelletto tramite il corpo. Anche tramite, le parole toccano l'intelletto, no? Ma la liturgia ti tocca tramite il corpo. E Grillo, che è molto intelligente, dice una cosa che è provocatoria, ma è vera: l'ermeneutica post, una parte dell'ermeneutica post-conciliare, poi ci torneremo, ha abrogato il rito, cioè ha pensato che il concilio volesse mettere da parte il rito, cioè l'idea è che con il concilio è finito il rito perché il rito è vecchio. No, la Sacrosantum Concilium sa che non si dà liturgia senza rito, per questo parla del canto, dei gesti, della preghiera eucaristica, del battesimo, perché serve, l'uomo è un essere che impara Dio tramite il rito. Fa questo esempio pensando ai suoi bambini, è un esempio sciocco ma vero: quando si fa il compleanno non è che il papà spiega cos'è la torta con tre candeline, cioè il bambino impara cos'è il compleanno perché ogni anno sono tre, poi sono quattro e cioè si spengono le luci e poi si cioè se io dovessi spiegare la torta con le candeline avrei distrutto il compleanno. Quando io faccio nella liturgia troppe munizioni, io sto distruggendo. La liturgia non ha bisogno di troppe parole aggiuntive. La spiegazione è la morte della la liturgia, è se deve correre, cioè io sto dentro il rito e le preghiere. Sono quelle che mi fanno capire, il silenzio, il canto, l'alzarsi, il sedersi, i vari gesti. Cioè non c'è bisogno di troppe parole. Così come, capite, è un esempio molto, molto semplice, se volete anche non troppo teologico, la torta con le candeline. Provate a spiegare a un bambino, sono tre perché tu prima avevi un anno, poi due, perché la spegniamo? Boh, cioè perché la spegniamo? Perché si spengono le luci? Cioè, no, si spengono le luci, punto, non si spiega perché si spengono le luci. La notte di Pasqua si spengono e si accendono dopo il Gloria, cioè non si spiega perché si accende, lo si fa, basta. Quel gesto parla da solo, se lo fai bene chiaramente, se lo fai in maniera non sciatta, seria, cioè quel gesto è meraviglioso, è uno dei gesti più grandi che la Chiesa abbia inventato. Dio ha ispirato la Chiesa a... Gesù non ha detto accendete le candele e passatele una all'altra e mettete il cero pasquale. Gesù non ha mai detto. La liturgia ha inventato nella sua sapienza il cero pasquale, perché la liturgia passa tramite il rito. La liturgia si muove secondo logiche in cui prevale la molteplicità di linguaggi diversi. La liturgia è parola, canto, silenzio, gesto fisico, incenso, odore, è tutto un insieme di cose, è luoghi, edifici, il battistero e così via, no? Racconta una cosa divertente, appunto lui è un laico, ma spesso con i suoi bambini va nei monasteri, quindi i bambini sentono nei monasteri benedettini o a Bosio, sentono il canto, no? E lui dice, mi ha colpito, io a un certo punto ho deciso che è ora di cominciare la sera, ha cominciato a dire allora un'introduzione, il Padre Nostro, l'Ave Maria, con i bambini, lui, da laico, prega con i bambini le preghiere, no? E la figlia dopo 10 giorni gli fa, papà, ma perché non cantiamo il Padre Nostro? Cioè lei aveva sentito cantare, lei voleva che il papà cantasse, cioè il rito non si essenzializza, ma il rito amplifica. La logica del rito non è quella della il rito deve essere semplice, ma il rito è, se volete, è espressivo, cioè se voi dite a Michelangelo toglimi un po', ci sono troppe figure, toglimi la Cappella Sistina, togli gli ignudi, che senso c'ha? Cioè la liturgia tu non puoi lavorare sul minimo come un denominatore, ma la devi far suonare tutta. Il silenzio esalta il canto esalta il silenzio. Se in una chiesa non si fa mai zitti, il canto non ha più significato, ha sempre significato, ma lo ha di meno. Se c'è il silenzio e non c'è il canto, il silenzio diventa una noia, no? Pensate ai battesimi, no? Io dico, perché nei battesimi non si cantano le litanie? È gravissimo, le litanie, tu non puoi dire Santa Maria, Madre mia, prega per... Si cantano le litanie, è tradizione della Chiesa, è il momento più... Si ordinano un prete, tutti piangono, ma quando si battezza un bambino si cantano le litanie, semplicissime. Il prete da solo, a voce nuda, se non c'è le spie... Tutti, non c'è problema, anche quelli non credenti cominciano a cantarle a volte, o anche quelli con la fede un po' così e così, cioè ti vengono dietro, lo fai, basta, non si discute. È bellissimo, i santi del cielo vengono pregati con il canto. Notate, vi ho messo dei testi del Catechismo della Chiesa Cattolica che riprendono questo discorso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che il rito non sono un nostro servizio a Dio, cioè a Dio del nostro rito, ci fa la birra, scusate l'espressione sciocca. Il rito è la continuazione dell'incarnazione, cioè Dio si umilia cioè Dio che si è umiliato nel bambino Gesù, dice: io ti do il rito perché tu hai bisogno del rito, cioè tu uomo non puoi comunicare senza il rito. Il rito non è perché Dio ha bisogno del rito, sei tu che senza il rito non riesci a capire chi sono io. Cioè tu uomo hai un corpo, hai l'olfatto, hai l'odorato, hai la vista, hai il tatto, sei tu che, sono io che scendo vicino a te, no? E il rito è ciò che salva la creazione, cioè non si dà presenza di Cristo senza il pane, senza l'acqua, e salva in qualche modo la ricerca delle altre religioni che il cristianesimo poi critica, accoglie e porta a perfezione. Cioè tutte le religioni sentono che l'acqua ha a che fare con la vita, ma il battesimo la trasforma, cioè quell'esigenza dell'uomo di usare l'acqua perché l'acqua è la vita, è bella, perché l'acqua toglie ciò che è brutto, cioè nel battesimo si capisce che perché esiste l'acqua e perché Dio la trasforma, l'uso che le altre religioni hanno dell'acqua. Cioè il sacramento è anzi il luogo dove si salva l'umano. Se noi togliessimo il rito distruggeremmo l'uomo, no? Gli esempi che io faccio sempre, per dirvi quanto sono importanti i segni, esempi molto banali, no? Ricordo una volta, l'ho ripetuto tante volte, forse me lo sono anche un po' inventato, l'ho ricostruito, ma va bene così. Ricordo una volta una donna che venne piangendo e disse: Don Andrea, mio marito ci ha comprato una camicia nuova, sono sicuro che mi tradisce. Io ho detto: ma signora, stia tranquilla, cioè, una camicia sarà un suo pensiero. Ci aveva ragione lei, cioè, lei, una donna intelligente, da una camicia che il marito si è comprato, capisce che c'è un'altra. Non gli ha detto niente quelle parole, cioè l'intelligenza dell'uomo è leggere i segni, non parlare. Quando si parla troppo, bisogna anche parlare, Ma è perché quella persona mi guarda così, perché compra quella cosa, perché mangia quella cosa, perché ha quel momento strano con lo sguardo. Il segno è straordinariamente parlante, no? La liturgia usa il segno. Un altro esempio bellissimo, sapete che c'è un testo di Giovanni Paolo II, allora Wojtyła, si chiama La bottega dell'orefice, un testo teatrale meraviglioso che parla del matrimonio. Sono due coppie, i cui due figli poi sono tre storie d'amore, una coppia di cui muore un marito, un'altra coppia che poi ha dei problemi affettivi e i loro due figli che si debbono sposare, e sono una specie di monologhi, una poesia meravigliosa. C'è questo orefice che vende le fedi, vende gli anelli nuziali. La prima coppia del testo, si chiamano Andrea e Teresa, c'è questa espressione bellissima. Loro si fermano, i fidanzati, e dicono: le fedi che stanno in vetrina sono solo oggetti di metallo prezioso, ma lo saranno soltanto finché io ne metterò uno al suo dito e lei al mio. Cioè, quando io prendo quell'oggetto che è un oggetto, te lo metto al dito, quella cosa è una cosa enormemente diversa. Guardando le fedi ci ha colto una commozione silenziosa. Rimandavamo il momento di comprarle. Cioè, i due fidanzati dicono: se noi le compriamo, vuol dire che noi ci sposiamo. Cioè, vuol dire, cioè, quella fede, che è solo un oggetto, se io lo compro, cambia tutta la mia vita. Pensate, è meraviglioso il fermarsi, il commuoversi, dire. E continua il testo. Ecco, noi due insieme ci uniamo segretamente grazie a queste due fedi. Cioè l'amore non è la fede nuziale, ma noi ci uniamo attraverso quelle due fedi. Ci uniamo dandoci e portando quell'anello che vivremo, no? Notazione importante, allora, conclusiva di questo, è un testo di nuovo provocatorio per farvi riflettere. Ratzinger dice una cosa fondamentale. Sapete che nella teologia pre e post-conciliare è invalsa un uso che si sente spessissimo utilizzare, ma che invece va criticamente valutato. Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer, due giganti della teologia, il secondo fra l'altro morto martire sotto i nazisti, ma sono due personaggi grandiosi, ma comunque due persone protestanti, hanno detto che la fede è diversa dalla religione e che la fede è bella, la religione è negativa. Questo è un linguaggio che si sente spesso nei dialoghi fra preti, no? Dobbiamo scegliere la fede e togliere la religione, no? Perché chiaramente è vero che la fede è la grazia di Dio che mi salva, la fede è Cristo che è morto per me. Cioè, loro sono teologi credenti che puntano molto sulla lettera ai Romani, cosa di una enorme verità. non mi salva la mia opera, mi salva la fede. Io credo che Cristo è morto per i miei peccati, è risorto per me, no? Ma, dice Ratzinger, attenzione, la fede per essere vera si deve fare religione, cioè la fede purifica la religione, purifica il rito, ma la fede non può mai fare a meno della religione e del rito. Tanto più nella Chiesa Cattolica, dove esiste il sacramento, che è il rito della grazia. Cioè, il sacramento, poi lo vedremo, è esattamente il luogo dove la grazia di Cristo è presente concretamente, dove avviene qualcosa per cui la religione io non la posso demolire. La devo portare alla perfezione a cui la fede la vuole. Ma fra fede e religione non c'è un'opposizione. Allora il pensiero di questi teologi va accolto in parte, ma va anche in parte criticato, ci deve aiutare a essere sapienti. Se no la liturgia la dobbiamo abolire, se no dobbiamo abolire il canto, dobbiamo abolire la Pasqua, il Natale e così via. Nota catechetica, che non c'entra niente, ma dato che siete catechisti, perché San Pio X ha spostato la comunione ai bambini in età di ragione? Esattamente per questo motivo. Voi sapete che negli anni, ai tempi del modernismo, la comunione si riceveva a 12-14 anni. È un fatto molto recente il dare la comunione ai bambini. Pio X ragionò così, e secondo me con un'intuizione pedagogica molto forte: il bambino non impara la fede andando a fare la catechesi, il bambino impara la fede ricevendo la comunione, stando nella liturgia, stando nell'Eucaristia, in qualche modo partecipando al mistero eucaristico, anche se allora non era tutto chiaro, no? E quindi disse: per questo il bambino deve essere nutrito dei santi segni. Pensate che Maria Montessori, una laica, un personaggio stranissimo, ha scritto un commento alla, un commento alla messa, libro chiaramente viene tenuto nascosto dai montessoriani, ma la Montessori è comunque cattolica, ha scritto un commento dove le spiega che la liturgia è il modo con cui i bambini capiscono Dio, cioè i bambini capiscono Dio stando dentro l'anno liturgico, vedendo il calice, vedendo la patena, vedendo l'acqua, vedendo le ampolline, cioè ha un'intuizione di trasmissione della fede tramite il passaggio della liturgia. Ma la liturgia, questa è la cosa importantissima, non è solo rito e preces, ritus et preces, non è solo, ma è Cristo presente nel rito e nella preghiera. Cioè, non è, questa è la novità cristiana, che nel rito non è più il rito che è la tradizione umana, ma è il rito in cui Cristo è presente con la sua grazia. Vedete il famosissimo paragrafo 7 della Sacrosanctum Concilium. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa. Perché si realizzi il mistero della salvezza oggi, Cristo è sempre presente nella tua Chiesa. E dove è presente? In modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, poiché è lui che, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti. È presente nella sua parola, cioè che è lui che parla quando si proclama dall'ambone la parola di Dio. È presente, infine, quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: dove due o tre sono riuniti, io sono in mezzo a loro. Notazione esegetica importante. Sapete che questa frase di Gesù è un'altra, se volete, delle bestemmie che Gesù ha detto se non fosse il Figlio di Dio. Voi sapete che l'Antico Testamento, il grande problema è: ma Dio è presente in mezzo a noi, sì o no? Nell'Esodo 32-34 Mosè, Dio gli dice: ok, sei perdonato, vai adesso, vai alla terra promessa dopo il vitello d'oro. Mosè gli risponde: se tu non sei in mezzo a noi, io non ci vado, a me mi interessa stare con te piuttosto che andare. E Gesù dice: non è più importante che sia presente Dio, è importante che ci sia io in mezzo a voi. Cioè, se voi siete riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Cioè, è la teofania, cioè Cristo è presente nella liturgia, è presente dove la Chiesa prega. Cristo ha preso il posto di Dio, che al solito Gesù o è un pazzo o è il Figlio di Dio. Cioè, se non è, se solo un rabbino, cosa, cioè i rabbini ebrei dicono: io sto in mezzo a voi. No, è Yahweh che deve stare in mezzo a voi. Questo è il grande problema, no? Allora vedete che nel rito Cristo è presente, questo è il mistero della salvezza. Sacrosanto Concilio dice in maniera chiarissima ciò che la Chiesa ha sempre annunziato: Cristo è presente. Voi sapete che i segni liturgici lo evidenzieranno, cioè c'è la sede presidenziale, il sacerdote, l'altare, il tabernacolo, l'ambone, l'aula. Cristo è presente in queste quattro realtà è presente innanzitutto nel prete, perché il prete celebra in persona Cristi. Abbiamo detto la scorsa volta che quando il prete dice questo è il mio corpo, è Cristo che lo dice in lui, cioè quella è parola di Dio, è dove la parola umana e la parola di Dio sono così legate che parla un uomo ma parla Cristo, e tu non ricevi il corpo di Don Andrea ma ricevi il corpo di Cristo, cioè è veramente Cristo presente, no? E quindi è presente nell'Eucaristia che voi ricevete, quando uno fa la comunione, riceve tutto Cristo. Cosa che leggere 2000 volte la Bibbia non vi potrebbe dare, cioè se voi leggete 2000 volte per interrogare la Bibbia, non avete Cristo presente. Cristo è presente quando si legge la parola, notate, non quando la parola è ferma, ma quando la parola viene letta. Cioè, Cristo rende viva la parola che viene proclamata, per cui è l'azione del leggere. Non è che il sacerdote distribuisce le Bibbie e dice leggetevi ognuno, ma c'è uno che legge e tutti che ascoltano, si ascolta la parola, no? È presente dove due o tre sono riuniti, cioè è presente veramente nel popolo di Dio santificato. Pagina 6, in questo senso, sempre Marsili, la prima riga di pagina 6 in eretto, la liturgia è quella che ultimamente costituisce il tempo della Chiesa. Cioè, fra la creazione e l'incarnazione c'è il tempo di Israele, che è un tempo di preparazione, fra l'incarnazione e la parusia c'è il tempo della Chiesa, che ha come caratteristica la realtà sacramentale. La presenza, fra l'incarnazione e la parusia, il ritorno di Cristo, Cristo è presente sempre nella storia, in tanti modi, ma in maniera suprema dentro la liturgia. Qui vedete un piccolo articolo di un famosissimo personaggio, si chiama Andrea Lonardo, non so se lo conoscete, è un testo bellissimo, sono delle citazioni che mi aveva raccontato padre della Potterie, Origene. A che ti serve che il Cristo sia venuto un tempo nella carne se non è venuto anche nella tua carne? Questo è il problema, cioè Cristo deve venire nella tua carne. E Angelus Silesi, un mistico, mille volte nascesse e rinascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno. Cioè lo puoi far nascere mille volte 2000 anni fa, ma Cristo nasce oggi nella Roma dell'anno 2012, in questo Natale. Come fa Cristo a venire? Questo, se non c'è questo, tutto il resto è inutile. Pirandello lo saltiamo perché non abbiamo tempo. Andiamo all'ultimo testo, il resto sono dei regali che vi faccio in abbondanza, tanto dicono sempre la stessa cosa con parole diverse. Notate l'ultimo testo di Ratzinger, come sempre molto profondo, lui dice... Si è creato un imbarazzo, cioè ma la liturgia serve o non serve, i sacerdoti, i sacramenti, cioè da dove è nato questo? È nato da due prospettive, una prospettiva biblica in cui è evidente che la parola sacerdote non si usa per gli apostoli, cioè nel Nuovo Testamento gli apostoli non sono chiamati sacerdoti, sebbene, se voi sapete che Paolo per esempio celebra due volte l'Eucaristia negli Atti degli Apostoli, cioè si vede che spezza il pane due volte, pochi ricordano che è stato un prete, ha fatto l'Eucaristia, ha presieduto l'Eucaristia Paolo, e un mio amico professore Biguzzi risponde certo, ma è normale, perché i sacerdoti antichi, se io ero un sacerdote di Israele, sgozzavo gli animali, cioè la parola Kohanim, Kohen, nell'antica, il sacerdote non è uno che fa il sacramento, è uno, tu gli porti un agnello e quello gli taglia la testa, cioè erano, il sacerdote è una persona che compie un atto che la Chiesa invece non compie più. Secondo aspetto, c'è questa teologia di Barth, Bonheffer e così via, che dice la priorità della fede sull'opera dell'uomo, cioè sulla... però Ratzinger risponde in maniera molto intelligente, lo potete leggere con calma, che cos'è la novità della liturgia cristiana per cui ci si mette del tempo a riprendere la parola sacerdote? La liturgia cristiana è quell'azione in cui... Dio fa qualcosa che tu non hai il potere di fare, non è più un'opera umana. Cioè, io non ho il potere di darvi il corpo di Cristo, io non ho il potere di darvi la confessione. Ma il sacerdote viene reso capace di un'opera di cui non è capace, questa è la fede che entra dentro la religione, per cui quando un sacerdote dice io ti assolvo, è Cristo che dice io ti assolvo. Quindi la liturgia è totalmente diversa dalla religione di un altro popolo, perché Dio veramente ti assolve e fa sì che i sacramenti siano questa presenza in cui nel rito è presente qualcosa che non era possibile fosse presente prima, Cristo stesso. Lui si rende presente. In questo senso, punto quinto, la Sacrosanto Concino spiega che questo sacerdozio, questo sacramento, questa presenza di Cristo, non è solo dentro il sacerdote ordinato, è certamente presente in lui, cioè senza il sacerdote ordinato non si dà messa, non si dà eucaristia, e quindi non si dà chiesa, non si dà presenza, ma c'è un sacerdozio comune di tutti i fedeli. Poi torneremo su questo nella Gaudium et Spes, no? In particolare i numeri 14 e così via tanti altri ricordano, vedete la lettera di Pietro, è ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a questa piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato da Dio, ha diritto e dovere in forza del battesimo. Cioè il fedele laico non è che assiste ad un'opera che Cristo fa nel sacerdozio. Abbiamo già visto che non è il concilio non è che dice celebra il popolo e non il sacerdote. Il concilio dice Cristo presiede la liturgia. È come nella De Verbum, la parola di Dio è Cristo, che poi è presente a tradizione nella scrittura, così la De Verbum dice è Cristo l'attore della liturgia, Cristo opera tramite il sacerdote che presiede i sacramenti, ma opera anche nell'azione liturgica dentro la preghiera dei fedeli, dentro il canto dei fedeli, dentro il silenzio, dentro la voglia dei fedeli di offrire la loro vita. E quindi la liturgia è opera di tutto il popolo insieme, nella distinzione del ruolo del sacerdote e dei fedeli, ma è opera di tutti. E allora il numero 30 esplicita, per promuovere la partecipazione attiva si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni, i gesti, l'atteggiamento del corpo, si osservino anche, a tempo debito anche un sacro silenzio. Allora voi siete veramente sacerdoti, cioè Cristo agisce veramente nelle vostre parole, nelle vostre preghiere dei fedeli, nel canto, veramente Lui è Signore, è colui che agisce in tutti quanti noi insieme e ci trasforma. E l'origine di questo è il battesimo. Benedetto XVI spiega, nel battesimo avviene quello che dice San Paolo in Galati, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo veramente vive in me, Cristo è presente non solo nel luogo dell'ambone, del sacerdote, dell'altare, della proclamazione, ma è presente nel popolo di Dio, perché lì c'è lo Spirito Santo, e allora veramente sono i santi che si incontrano e rendono gloria a Dio. Piccola notazione ratzingeriana, intelligente, in questo senso non dimentichiamoci che la partecipazione attiva non è semplicemente fare, ma è per esempio anche stare zitti, cioè quando c'è il momento del silenzio, per certi aspetti uno dei momenti di partecipazione maggiore, cioè se io veramente faccio scendere la parola di Dio in me, compreso il sacerdote, il vescovo, il papa, cioè la nostra idea di partecipazione è che tutti devono fare qualcosa. Pensate, nella nota catechetica l'ho messo come una spiegazione. Cioè, a volte un catechista cosa fa? Ha un gruppo di 20 bambini, partecipazione attiva che cosa vuol dire? Che devo fare 20 preghiere dei fedeli. Perché se uno non la fa, apriti cielo, non è protagonista. Questo è assurdo, cioè, questa cosa distruggerebbe la liturgia. La liturgia non è il luogo dove ognuno fa il primo attore. La liturgia è il luogo dove tutti fanno emergere la presenza di Cristo. Allora, per esempio, dice Ratzinger, ma se noi ci inginocchiamo tutti insieme... Ma non è una cosa di una meraviglia incredibile. Se noi cantiamo un ritornello tutti insieme, cioè l'azione liturgica non è il protagonismo di uno o dell'altro. A volte si litiga nelle parrocchie, chi legge la lettura, una volta a Santa Melania ero appena arrivato, non diciamo chi la fa, arrivo prima alla liturgia pasquale e finisce la liturgia, viene una donna arrabbiatissima e dice «Ma don Andrea, lei non ha fatto leggere a quel signore la lettura dell'Esodo? Sono 20 anni che lui legge la lettura dell'Esodo sempre alla veglia pasquale». Io dico «Ma se la sapevo forse l'avrei cambiato, ma forse non l'avrei cambiato». Cioè, non lo sapevo, ma non è così che funziona la liturgia. Cioè, tu leggi una volta, poi dopo non leggi, cioè, non è che leggi sempre tu. Cioè, la liturgia è la coralità dell'azione, tutti compiono l'azione liturgica. Non è un protagonismo dove ognuno deve agitare la sua bandierina, capite bene, no? In questo senso, dice il Concilio, la liturgia è culmine e fonte. Qui mi interessa sottolineare questo, cioè, da un lato, il Concilio ricorda che la liturgia non è tutto, Il cristiano è colui che fa politica, è colui che va a scuola, è colui che ama la moglie, il marito, che ama i bambini, che sta con i poveri, che dipinge, che compone a pianoforte, che c'è la catechesi, c'è l'opera caritativa, l'opera culturale, c'è la vocazione. Cioè la liturgia è culmine perché c'è un'altra realtà. Non basta che io faccia, cioè la liturgia è il culmine di un'azione dove Cristo è presente nella vita della Chiesa, ma raggiunge lì la sua pienezza. Ma d'altro canto la liturgia è fonte, questo spesso lo si dimentica, cioè la liturgia, dice il Concilio, non è solo il culmine, ma è ciò che mi genera la fede, è ciò che mi fa diventare cristiano. Io partecipando alla liturgia capisco Cristo. Pensate, è un paradosso, ma è qualcosa di bellissimo, è il paradosso cristiano, no? Cioè io divento cristiano non perché ho fatto la catechesi, ma perché sono battezzato. Vi ho messo qui due testi, uno è di un grande liturgista, Chauvet, francese, uno dei giganti di liturgia. Chauvet dice: quando io ho celebrato tanti battesimi e finito il battesimo, la gente mi viene e mi dice: padre, è stato molto bello il battesimo. E io capisco da sacerdote che non è stato bello perché era carino, c'erano le foto, ma io capisco che la liturgia ha agito, cioè quel papà ha capito il battesimo ricevendo il battesimo di suo figlio. Cioè il battesimo ha una forza di parola, ti parla la liturgia, non è solo la preparazione, ma è celebrare che ti fa nascere la fede nel battesimo. E poi vi ho messo un testo di Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi, dove Paolo VI dice che è sciocco opporre evangelizzazione e sacramentalizzazione. Cioè Paolo VI nella sua sapienza sapeva che si evangelizza tramite i sacramenti, perché il Vangelo è esattamente fede nei sacramenti, nell'opera, è fede anche nell'opera di Dio dappertutto, ma la fede è fede che Cristo è presente nel suo culmine dentro l'azione liturgica. E allora rapidamente, alcune cose molto rapide, ma importantissime. Allora poi il Concilio presenta alcune proposte di novità. La prima è l'Eucaristia, c'è un capitolo intero, molto bello. Sapete che le novità proposte dal Concilio non sono neanche dette chiaramente dal Concilio. Se noi stiamo alla lettera, sapete, il Concilio non dice mai che l'altare si deve rivolgere verso la gente. Questo viene nelle norme liturgiche successive. Il Concilio non dice di per sé che tutto deve essere nella lingua nazionale, e questo è interessante. Il Concilio dice che c'è un equilibrio fra la lingua nazionale e il latino. Leggete i testi sul... Pensate per esempio il Kyrie eleison. Kyrie eleison, addirittura noi conserviamo una parola che è greca. Kyrie eleison, sapete, non è latino, ma noi abbiamo dentro la liturgia una parola che viene da quando la liturgia era nei primi secoli in greco. Noi abbiamo Amen, Alleluia, Maranatà, sono delle parole aramaiche, ebraiche. Cioè noi la liturgia è così importante. Se io dimenticassi dire Amen, che è una parola più antica del latino, la liturgia non può semplicemente distruggere, ma deve sicuramente entrare nel cuore delle persone, no? Io per esempio con i bambini si faceva tutto in italiano, tutto festoso e serissimo, cioè silenzio, quando ci si inginocchiava non fiatava una mosca, e poi dopo, ma poi dicevo adesso vi insegno il latino, vi insegno l'ebraico, alleluia, gli spiegavo adesso cantiamo in ebraico, loro con te, adesso il veni creato spirito, loro sapevano perché gli è stato spiegato, ed è bellissimo per loro cantare un canto che è molto più belle quelle parole latine. È chiaro che c'è un equilibrio dove io la tradizione non la devo eliminare, ma devo parlare al cuore delle persone di oggi, no? E il Concilio mette la grande centralità della Bibbia, e c'è padre Nosan, Adrien Nosan, che dice che ed è verissimo, e lo trovate nella pagina successiva, mai la liturgia romana ha conosciuto una tale ricchezza di letture bibliche. Cioè noi abbiamo nella messa, chi viene a messa 3 anni, anche se non ha letto la Bibbia a casa, conosce quasi tutta la scrittura. Cosa che nessuno dei nostri nonni dovevano leggere la Bibbia. Noi se andiamo per 3 anni di seguito, anno A, anno B, anno C, non c'è mai stata nella liturgia della Chiesa di nessun rito una tale ricchezza e presenza della parola di Dio. Si raccomanda l'omelia, si deve fare l'omelia fatta bene, seria, la preghiera dei fedeli viene reintrodotta, nel rito preconciliare non c'era la preghiera dei fedeli, con l'ordine che dà le lettere di Paolo. Sapete, anche la preghiera dei fedeli, di nuovo, deve essere breve. Una preghiera ai fedeli non è: Signore, siamo nella crisi economica, il governo è così e c'è l'opposizione e allora fa che noi siamo giusti, dividiamo. La preghiera non è questo. La preghiera è una preghiera. Cioè il centro, non è un'omelia la preghiera. Una preghiera esprime il noi della Chiesa, non si dice, mi ricordo Adelindo, questo grande saggio di liturgia del vicariato, lui dice, se io sento uno dire, Signore io ti prego per questo, io allora dico, ascoltalo Signore. Cioè se sei tu che preghi, ma allora è la tua, se invece noi ti preghiamo, cioè la preghiera è la preghiera dei fedeli, non del fedele, no? Cioè c'è una specificità della preghiera, l'unità della messa e così via. Nota catechetica, il valore della preghiera eucaristica. Pensate che la Cavalletti, che è questa donna intelligentissima che è morta da poco, che usa il metodo Montessori, lei diceva, per esempio, i bambini gli piace scrivere la preghiera eucaristica. Lei dice, le letture sono troppo complicate perché cambiano, il bambino piccolo è ripetitivo, io gli faccio scrivere la preghiera eucaristica, gliela smonto, gli spiego cos'è l'invocazione dello spirito, l'epiclesi, la preghiera per i vivi, per i morti, per il pa- i bambini imparano la liturgia dalla preghiera eucaristica che si ripete, perché la liturgia è ripetizione, non è solo continuamente novità. L'anno liturgico, rapidissimamente, il Concilio dà centrale, cioè riscopre, ma è sempre stato così, il grande valore dell'anno liturgico. Vi dicevo già, ve lo ripeto, qui c'è una frase bellissima di un teologo che si chiama Ino Sbiffi, l'anno liturgico è la più grande creazione della Chiesa. È più bella del Duomo di Milano, è più bella di Caravaggio, è più bella di Michelangelo. È una cosa, non si sa come sia venuto fuori l'anno liturgico. C'è il rito Siro, ci ha messo una festa, e la festa del Corpus Domini nel 1200, e poi c'è la Pentecoste, e poi c'è la candela, il cero pasquale, il battesimo. L'anno liturgico è una meraviglia che è venuta fuori da tutta la storia della Chiesa. E allora vivere l'anno liturgico è una forma straordinaria di entrare nel mistero di Cristo. E l'anno liturgico, fra l'altro, ci ricorda una cosa importante, che Cristo lo si presenta per misteri. Questo lo ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè al bambino non importa che cosa Marco dice del Vangelo sul battesimo o cosa dice Matteo. In realtà importa a me tanto, ma anche a me mi interessa cos'è il battesimo. Cioè qual è il mistero? Io attraverso la Bibbia e la liturgia devo arrivare a penetrare il mistero di quell'evento, che è un mistero perché è un fatto storico, ma in cui Dio è presente. I sacramentali, la Sacrosanto Concilium per la prima volta propone un rito del battesimo dei bambini. Sapete che prima del concilio a un bambino che si battezzava gli si diceva che cosa chiedi alla Chiesa di Dio, non lo si diceva ai genitori, cioè era come una finzione, come se lui risponde. Al concilio dice bisogna fare il battesimo dei bambini, il rito. Si restituisce il catecumenato che non c'era dalla Chiesa antica e dalle missioni del 1500, il Concilio chiede che si reintroduca, si faccia un rito apposito del battesimo degli adulti, si riformano tutti i sacramenti, pensate alla parola unzione degli infermi, che per noi ovvia, entra, diciamo, diventa la parola che noi usiamo a partire dal Concilio in poi, c'è proprio il testo apposito, e si parla anche dei sacramentali, fra l'altro, per esempio della benedizione. Che i sacramentali hanno forza se noi abbiamo fede nel farla, no? La Chiesa di Roma sta dicendo, ma i preti vogliono tornare a benedire i bambini appena nati, cioè viene una mamma che ha appena partorito un bambino. Non si tratta solo di scrivere, lo battezziamo sabato alle ore tot e si scrive, cioè, si dice, venga, lo benedico. Se io prete ci credo, la mia benedizione gli fa del bene. Cioè il Concilio dice i sacramenti, i sacramentali, devono essere fatti risplendere nella loro grandezza. E infine, ultimi due punti, si parla della bellezza della musica, dell'arte sacra, delle immagini, dell'architettura, eccetera. E proprio rapidamente poi potete leggere dei testi, vi ricordate che io già vi ho spiegato parlando di Costantino questa cosa, noi non abbiamo le chiese perché Costantino ci ha dato il permesso. Noi abbiamo le chiese perché noi dobbiamo esprimere la nostra fede. Ciò che non si esprime è morto. Sapete che se voi studiate la storia della Chiesa, i cristiani avevano delle chiese già 50 anni prima di Costantino. Ad Ura Oropos c'è una chiesa già completamente affrescata che è del 252. Pensate, già nell'anno 200 i cristiani sono perseguitati, posseggono un cimitero, il cimitero oggi detto di San Callisto, no? Cioè Costantino dà la possibilità di qualcosa che è dentro il bisogno cristiano di avere, no? E allora il Concilio dice che sia bello quello che fate, che la musica sia bella, sia degna dell'uomo e di Dio. E dà due vie, c'è la musica antica, sacra, con la sua tradizione, c'è la musica popolare, la musica, cioè sono due vie che la Chiesa ha sempre usato, non ha mai detto oh. C'è la musica che cantavano le nostre nonne, c'era il canto gregoriano, ci sono due cose, cioè sono due aspetti, ma che siano belle, l'una e l'altra, che siano tenute così la bellezza dell'arte e così via, no? A pagina 14 trovate dei testi, per esempio, del Papa sulla musica, sulla bellezza della musica, no? E infine la liturgia delle ore. La liturgia delle ore viene presentata dal Concilio come un luogo per apprendere, santificare il tempo e per imparare la preghiera personale anche. Cioè la liturgia delle ore mi aiuta a imparare a pregare da solo. Vi ho messo un testo che amo moltissimo di Alonso Schekel, che paragona i salmi alla mamma che parla al bambino. Voi sapete che le mamme, quando parlano con il bambino, non capisce niente. La mamma gli dice: adesso ti faccio il bagnetto. Ma perché glielo dici se quello non capisce niente? Adesso ti lavo il sederino, adesso la mamma ti prepara la pizza. No, questo già capisce quando c'è la pizza. Adesso la mamma ti prepara l'omogeneizzato. E lui dice: cosa fa? La mamma dice delle parole che il bambino, ascoltandole, farà sue e imparerà a dirle. Adesso la mamma è triste perché papà è partito per il lavoro, speriamo che torni presto. Cioè, attraverso la parola che l'altro dice, io imparo la lingua. Cosa fa la preghiera ecclesiale? La preghiera della Chiesa, attraverso il suo modo di pregare, mi dà le parole che io poi userò dentro la mia vita personale. E un altro testo che sto per mettere online, che sta in un libro, un testo molto bello, collettivo, Andrea Grillo dice un'altra cosa verissima. Se io parto nella preghiera dalla spontaneità, non vado da nessuna parte. Io devo partire dalla preghiera della Chiesa, perché la preghiera della Chiesa fa sorgere un cuore che si eleva e arriva allora a essere spontaneo, cioè a saper dire da solo quello che non saprebbe dire da solo se non fosse educato, accompagnato dalla preghiera della Chiesa. Bene, abbiamo finito, scusate la lunghezza, ma almeno abbiamo fatto tutto. Adesso ci alziamo e vediamo questa chiesa, qualche cosa, e poi vediamo la piazza di San Pietro. Non entriamo in basilica, cerchiamo di immaginare l'ingresso dei vescovi dentro la basilica. Bene. Si capiva almeno qualcosa? Lo ringraziamo di... Vuole dirci una parola?
No? Sì, sì. No. Forse sì, un momento essere seduti per dire alcune parole su questa chiesa. Io sono il rettore di questa chiesa e della lingua olandese. Qui c'è la comunità olandese, si riunisce qui da 1989, ogni domenica c'è la messa alle 11:30 nella nostra lingua, e questo va indietro su una grande tradizione di questa chiesa, perché questa chiesa trova sua origine nella fede, come ha anche sentito dire Monsignore, nella fede di un Papa e di un popolo. Il fede del Papa è stata alla fine del VI secolo, Papa Gregorio Magno, lo vede sul palo d'altare a destra, e all'inizio del suo pontificato è stata a Roma la pesta. E lui organizzò un grande processione dalla Santa Maria Maggiore a San Pietro, e tutta la gente ha giunto, tutti i clerici, suore, tutto il popolo cristiano di Roma sono venuti con lui per una processione di supplica. E lui, a un certo momento, arrivando al mausoleo di Adriano, lui ha visto l'arcangelo Michele sopra il mausoleo e ha messo la spada nel fodero, come segno che la malattia, la peste, è stata finita. E anche proprio si vede questo sull'altare, arcangelo Michele che mette la spada nella fodera. E così hanno costruito intorno al mausoleo di Adriano, dopo chiamato il castello dell'Angelo, hanno costruito un otto chiese dedicato all'arcangelo intorno al mausoleo di Adriano, intorno al castello di Sant'Angelo. Tutto dedicato a San Michele Arcangelo. E di tutte queste 8 chiese, chiesette, soltanto rimasto questa chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, posso dire l'unica chiesa quasi a Roma dedicata all'Arcangelo Michele. E così qui viene molta gente per pregare al Michele Arcangelo, si trova delle preghiere qui per invocarlo, e c'è anche qui una scala santa, la seconda scala santa di Roma, dove anche in passato, ma anche adesso, abbiamo di nuovo ricostruito e aperto alcuni giorni, la gente viene giù in dedizione anche a San Michele Arcangelo. Questa è la fede del Papa che trova sua continuazione anche in questa chiesa, in chiesa del Vaticano, dal capitolo di San Pietro, ma disponibile per i nostri olandesi, perché questo luogo è anche una chiesa dalla fede di un popolo. Il popolo, dobbiamo tornare all'ottavo secolo, tempo di Carlo Magno, imperatore Carlo Magno, e lui ha invitato tutti i popoli del nord di Europa a costruire i loro insediamenti, la loro scuola intorno alla Basilica San Pietro, per difendere San Pietro contro tutte le barbarie che venivano anche da lontano, dal mare, e sono costruite dagli insediamenti qui del popolo dei Franchi, dei Sassoni, dei Longobardi intorno di San Pietro, e anche dei Frisoni. E i Frisoni è un popolo in quello tempo da Belgio, tutta la costa fino alla Danimarca, è un popolo potente, grande commercio, appena convertito, e anche loro fede li ha portato a Roma in pellegrinaggio, alla tomba di San Pietro, di San Paolo e tutte le catacombe, per qui mostrare la loro fede per i martiri, per il Papa e per tutti che si trova qui a Roma. E questo popolo dei Frisoni adesso esiste soltanto in Olanda Nord, hanno una provincia dei Frisoni, forse voi conoscete le vacche Frisoni, sono belle vacche e sempre hanno il nome ancora di quel popolo, e anche il Castel Gandolfo, le vacche là, si può vedere, sono proprio vacche dei Frisoni, bianco con macchie nere. E questo popolo è insediato qui, sulla metà del Gianicolo, e parecchi secoli si sono rimasti qui, e dopo la chiesa è distrutta, anche questa chiesa è chiesa rinnovata, ricostruita nel XII secolo. E così noi olandesi sentiamo molto legati a questo popolo che è rimasto in Olanda Nord, hanno proprio loro lingua, Olanda è bilingue, olandese, ma anche la lingua dei Frisoni. E così dopo secoli e secoli sono noi tornati come il successore ereditari dei Frisoni, siamo tornati qui a questo posto. Di cose preziose dalla nostra storia antica qui in questa chiesa di San Michele e di San Magno. A destra si vede il vescovo Magno, perché i Frisoni di quel tempo hanno preso da fondi le reliquie di San Magno per portare in loro paese, ma a Sutri è venuto un fusione di San Magno, ha detto no, voi riuscite a lasciare mio corpo a Roma, soltanto potete prendere la braccia in Frisia. E così hanno portato la braccia, e loro hanno visto sempre questa braccia di Magno, loro protettore, la braccia forte per il loro popolo. E così il corpo è rimasto qui, è sepolto qui, e dopo è andato nelle reliquie della Basilica San Pietro. Questa è in breve la storia di nostra Chiesa. Doppia fede di un Papa e fede di un popolo.
Grazie. Lo ringraziamo.
Okay.
Perfetto. Allora alziamoci. Io casomai resto al microfono. Venite vicino qui all'altare. Chiediamo alcune cose e poi scendiamo in piazza. Mi avvisate quando si arriva a mezzogiorno, perché non ho l'orologio, per favore, qualcuno mi avvisa. Allora, proviamo a localizzare queste cose che ci ha detto molto bene padre Brouwer. A partire da Gregorio Magno si evangelizza il nord Europa. Sapete che nell'alto medioevo, questo periodo che assurdamente non si studia nei nostri libri, io sono bisogna tornare a insegnare l'alto medioevo nelle scuole, nasce l'Europa. Cioè l'Europa del nord viene cristianizzata da Roma, si creano i rapporti, si taglia con Bisanzio e nascono i rapporti con l'impero romano il Sacro Romano Impero, no? Allora, la scuola dei Sassoni è dove adesso Santo Spirito in Sassia. Sassia ricorda l'antica scuola non vuol dire che si insegnava, scuola era come nelle scuole ebraiche, cioè piazza delle cinque scuole, cioè è il luogo dove si raduna la comunità dei Sassoni, quindi c'è l'insegnamento, c'è la lingua, viene un pellegrino, parla quella lingua, c'è il cibo, c'è l'ospedale, eccetera, no? A fianco sinistro della basilica c'è la scuola dei Franchi, quindi dove Carlo Magno verrà ad abitare e così via. Carlo Magno è stato qui dentro, fra l'altro, cioè, perché Carlo Magno fa nell'802 la legge dei Frisoni, cioè Carlo Magno è la grande persona che tiene insieme, poi torneremo a parlarne, no? La scuola dei Langobardoni, dei Longobardi, era invece alla destra di San Pietro. Sapete che da Longobardi viene la Lombardia, cioè i Lombardi sono barbari anche loro, sono discendenti di un popolo barbaro, e c'era i Longobardi invadono l'Italia alla fine del VI secolo e pian piano sono ariani, perché sono già stati cristianizzati, ma i missionari li convertono al cattolicesimo. Fra la scuola dei Sassoni e la scuola dei Franchi nasce qui la scuola dei Frisoni. Se volete come date per orientarvi, Gregorio Magno, l'abbiamo già detto, manda i primi missionari in Anglia, quindi in Inghilterra, li manda intorno all'anno 600, quindi manda Sant'Agostino di Canterbury e 40 monaci, portando le reliquie di Sant'Andrea, per questo la bandiera inglese c'ha la croce di Sant'Andrea, la croce della Scozia, cioè da qui si evangelizza Inghilterra, Scozia e così via, no? Willibrod, che è questo santo qui, rifatto, da York, quindi più a metà della Gran Bretagna, va prima a studiare in Irlanda, dove ci sono invece i monaci celti che evangelizzano anche loro in Nord Europa, dall'Irlanda poi va a evangelizzare gli attuali Paesi Bassi, l'Olanda, la regione dei Frisoni, no? Ma prima di andare viene due volte a Roma, quindi viene dal Papa. Il Papa lo autorizza, gli dà un mandato, gli dà le credenziali presso i re, gli imperatori, eccetera, perché possa andare. Siamo nel 690, parte la prima volta verso la Frisia, quindi siamo fine del VII secolo. E Bonifacio, che evangelizzerà la Germania, no, della Germania, eccetera, sarà il primo vescovo di Magonza, di Mainz, invece viene a Roma più volte negli anni 720, 730, fino al 737, e sono tutti passati qui, cioè avevano qui, fondano le scuole, le chiese, e il Papa, che abita a San Giovanni, non abita ancora qui il Papa, ma gli dà questi luoghi intorno a questo. Di San Gregorio sono interessanti, questo particolare, quindi vedete appunto San Gregorio, che è quello che manda gli evangelizzatori dell'Anglia, quindi comincia l'evangelizzazione del nord Europa, è il Papa che è a cavallo fra l'impero romano e l'alto medioevo, è forse uno degli ultimi prefetti di Roma, prefectus urbis, poi dopo di lui non ci saranno più, sarà di fatto il Papa che sarà il responsabile della città di Roma. E vedete sotto sono gli appestati, perché come ci diceva padre Willibrod, ricorda questa epidemia di peste che secondo la tradizione finì quando l'angelo rimise la spada, l'angelo sta rimettendo la spada nel fodero, vedete?
San Magno ci sono, c'è questa storia che praticamente è quella, sicuramente quella vera, c'è un'altra tradizione che vuole, ci ricollega a un fatto di cui vi ho parlato tante volte. Sapete che subito dopo Carlo Magno gli arabi attaccarono Roma più volte, e in particolare gli arabi nell'846 arrivarono a distruggere Porto e arrivarono fino a Roma. I romani si chiusero dentro le mura e quindi devastarono le scuole, furono tutte distrutte e bruciarono San Pietro. Nell'846, il primo attacco arabo a Roma, si parla delle crociate, ma nessuno ricorda che prima delle crociate c'è un altro periodo in cui, come dire, gli arabi avrebbero preso tutta l'Europa se non ci fosse stata una difesa militare forte, no? Quindi arrivano una prima volta, e se un Magno viene ritenuto uno che ha combattuto per difendere la basilica, ed è stato poi ucciso ed è stato sepolto sotto, qui siamo sulle pendici del Gianicolo, quindi è stato sepolto sotto nella parte bassa. Poi ci fu un secondo attacco arabo nell'849, dove il Papa riuscì a coalizzare per la prima volta Napoli, Gaeta e Amalfi. Siamo all'origine delle repubbliche marinare. Le repubbliche marinare sono quelle repubbliche che cominciano a contendere il Tirreno, il Mediterraneo, alle flotte arabe. Quindi nascono come la Sardegna era quasi diventata tutta araba, la Sicilia già lo era, cioè c'erano gli attacchi a tutta la costa, alla Liguria, eccetera. E nell'849 questo gruppo di diciamo pre-repubbliche marinare, ancora non sono in realtà repubbliche marinare, ad Ostia sconfiggono la flotta araba. Raffaello le dipinge nella famosa stanza dove ci sono gli affreschi di Leone, c'è cioè la flotta cristiana che ferma la flotta araba, e allora Papa Leone IV, che è affrescato in sacrestia, credo, Leone IV, fa fare nell'852 le mura leonine. Le mura leonine, quelle di Passetto di Castello, ve l'ho detto tante volte, non sono delle mura fatte per far scappare il Papa, come dicono le guide ignoranti. Il Papa, fino al 1500, abitava a San Giovanni o comunque in giro per il Lazio, a Viterbo. Le mura vengono fatte nell'852 perché i papi vogliono recingere anche San Pietro, perché se arrivano gli arabi non possono bruciare San Pietro. Quindi sono mura anti-arabe. Roma ha delle mura anti-arabe. Siccome noi non raccontiamo l'Alto Medioevo, nessuno racconta questo fatto a Roma, no? Poi, quando il Papa nel 1500 andò ad abitare, allora nel 1527, quando ci fu il sacco di Roma, il Papa scappò dalle mura di Castello e si chiuse dentro Castel Sant'Angelo. Ma questo è un fatto che avviene 700, quelle mura stanno lì da 700 anni, e sono le mura che voi vedete, le guardate, sono antichissime, hanno degli archi, cioè si chiude San Pietro, e anche San Paolo avviene sicuramente la stessa cosa, viene chiusa, diventano delle cittadelle fortificate, la città leonina per questo. Dunque abbiamo, per dovere di cronaca le citiamo, ma è bella come sempre come tradizione, anche se probabilmente quasi sicuramente, abbiamo due grandi memorie reliquie. Allora avete quella tavola che vedete, quell'antico altare della chiesa di Santi Michele e Magno, che è, secondo la tradizione, dovrebbe essere stata portata praticamente dai crociati, però si dice portata da Elena, eccetera, è, secondo la tradizione, la pietra dove Abramo ha immolato Isacco. Quindi è una pietra che viene dalla Terra Santa, vedete che c'è stato inserito una tavola, quindi ricorda l'antico sacrificio e ricorda la fede, cioè Abramo, non possiamo parlarne, ma crede in Dio, non perché immola il figlio. Abramo crede in Dio perché sa che Dio non lo farà morire. L'esegesi corretta di Genesi 22 è questa, cioè quando il figlio gli chiede: papà, ma dove, non dice papà esattamente, ma dove sta l'agnello per il sacrificio, dove sta il sacrificio? Abramo risponde: il Signore provvederà. Cioè Abramo ha talmente fede che sa che, se anche gli sembra quasi sicuro che il figlio, dice no, Dio non ti farà morire, stai tranquillo. E quando comincia a salire, sapete che dice ai suoi accompagnatori: state qui che noi ritorneremo. Allora l'esegesi moderna dice: la fede di Abramo non è dire io uccido pure mio figlio, la fede di Abramo è dire Dio troverà un modo perché mio figlio si salvi. Questa è la fede è nella paternità di Dio grande. Dio è così grande che ci salverà perché Dio ci ama. L'altra lapide è murata qui nell'altare, ed è una lapide che, secondo la tradizione, è l'antica pietra dove Gesù fu portato alla presentazione del Tempio e fu circonciso. Quindi questa pietra, anche questa probabilmente di origine gerusalemitana, cioè stata portata qui come la terra di Santa Croce in Gerusalemme, le reliquie della croce, ma gli antichi ritenevano che Gesù fu poggiato bambino a 8 giorni, sapete che gli ebrei circoncidono a 8 giorni, mentre i musulmani a 12 anni, entrambi circoncidono ma in un tempo diverso. Gesù fu circonciso piccolo. L'altro giorno parlavo con uno studioso che sta studiando Sisto IV, sapete che in tutta l'arte del 400 e del 500 è chiaro che Cristo dà il suo sangue per i peccati non solo sulla croce, ma lo dà già la circoncisione, cioè non è il kerigma, non è solo Cristo morto, Cristo muore già incarnandosi, cioè già morendo è già venuto per dare la vita. Quindi questa pietra ci ricorda che tutta la vita di Cristo è sacrificio, cioè è offerta per i nostri peccati, no? E allora i grandi autori del 400 amano dipingere la circoncisione di Gesù. Mantegna, Antoniazzo Romano, ci sono dei quadri in cui addirittura, già ve lo dicevo, la Madonna mette proprio le mani sui genitali di Gesù bambino, ma non è un gesto pruriginoso, e dire guardate poveretto come uomo, cioè non è la forza, ma è la debolezza, cioè c'ha pure lui i genitali, pure lui gli esce il sangue, pure lui è debole, cioè è veramente uomo, è proprio un poveraccio d'uomo, pure Gesù che si è fatto talmente carne. E l'altare appunto ricorda questa presentazione, circoncisione di Cristo. Avete dietro di voi, sulla destra, vedete sulla facciata, la controfacciata, avete delle lapidi, sulla destra, quella in basso, è l'unica lastra rimasta di un cavaliere frisone, morto nel 1004, che si chiamava Ebi, quella la delle due, c'è una più verticale, quella per orizzontale, quindi ci ricorda che qui si seppellivano i cavalieri appunto della Frisia, dell'antica Olanda. E invece sulla sinistra avete la lapide di rifondazione della chiesa del 1142 sotto Innocenzo III, siamo poco dopo San Francesco, è un papa importante anche per il francescanesimo, eccetera, è perché i normanni, per le lotte con Gregorio VII, distrussero anche loro la zona e fu quindi rifondata di medievale. Qui c'è il campaniletto, uscendo vedete c'è un campanile che è probabilmente poco successivo. Avete una parte di pavimento cosmatesco che è di quel periodo, e se voi guardate dietro le colonne, dove è Don Stefano, le colonne hanno fatto un taglio, si vedono delle antiche murature, cioè come sempre quando si ingloba dentro resta poi coperta la parte antica. L'intervento attuale è stato fatto intorno alla metà del 1700 da un discepolo di Van Vitelli che si chiama Murena, che ha fatto sia il rifacimento interno della chiesa sia la facciata esterna. Una piccola notazione, dato che siamo in ambiente olandese, a me piace dirlo, chi ha visto ha già scritto una piccola cosa su internet su questo, vale la pena ricordare che il grande Vermeer, che in realtà si dice Werner, cioè si dice Vermeer, ma è giusto la pronuncia?
Vermeer.
Vermeer, ecco, questa è la pronuncia esatta. Ripeta.
Vermeer.
Vermeer. Johannes. Si chiamava Johannes, non Jan, come altri autori, perché in realtà era cattolico. Cioè, nell'Olanda della metà del 1650, Olanda, siamo negli stessi tempi di Galilei, l'Olanda del 1650 perseguitava i cattolici. Allora, i cattolici non potevano celebrare in pubblico, ma avevano delle chiese segrete, nascoste, ad Amsterdam ne è rimasta una e il Beghinaggio, cioè sono delle cappelle segrete, quindi lui e la sua famiglia erano in qualche modo, gli era vietato il culto pubblico della fede, no? Alla metà del 600, e lui dipinge, è questo pittore straordinario che rappresenta, è quasi impressionista per certi aspetti, cioè fissa un momento atemporale, cioè cerca il vero al di là del tempo, e c'è questa famosa donna per esempio che versa il latte, è un'opera meravigliosa, faceva un quadro ogni 3-4 mesi, ed è un pittore cattolicissimo, volutamente ho scritto questo aggettivo per indicarlo. Pensate che la sua ultima opera, che è presente in mostra alle Scuderie del Quirinale, viene chiamata un'allegoria della fede, in realtà è un trionfo della Chiesa Cattolica, C'è una donna che sta probabilmente dentro una di queste chiese segrete, cioè è una chiesa con una casa che sta trasformata in chiesa, perché tutte le chiese sono di proprietà dei calvinisti, cioè non si può fare la messa nelle chiese gotiche. Allora sono delle chiese in cui, pagando una tassa, viene dato il permesso ai cattolici di celebrare. Questa donna è in estasi con la mano, cioè dietro una rappresentazione della crocifissione, e dinanzi a sé ha un altare casalingo con il calice e quindi guarda l'Eucaristia, simile a questa di Raffaello, no? Quindi voi vedete in Fermiar una donna che va in estasi, la donna che è la Chiesa, non è una donna, perché vede Cristo presente nel sacramento, un'opera tipicamente cattolica, chiaramente, dove il sacramento è... Pensate che fra le opere giovanili di Fermiar c'è una santa prassede che raccoglie il sangue dei martiri, una cosa tipicamente cattolica, cioè lei prendeva il sangue, lo metteva una spugna e poi lo versava dentro un pozzo che sta a Santa Prassede, ne abbiamo parlato tanto tempo fa, no? E c'è un'altra opera in cui c'è una donna che pesa l'oro, interessantissimo, che non è esposta, c'è la donna che sta pesando i suoi gioielli, dietro... Nessuno si è fatto male, ottimo. Dietro questa donna c'è Cristo che giudica le anime, che pesa le anime. Cioè, Fermiar, come tutti i pittori, cercava di dare più valori alla sua... Questo quadro è straordinario, cioè si pesa il valore dell'oro e nel giudizio universale si peserà il peso della vita delle persone. Cioè, quella vita è stata leggera o è stata pesante, cioè ha avuto sostanza o consistenza, no? Bene, poi nel 1636... qui viene a essere posto il pontificio seminario minore, quindi in età barocca i seminaristi sotto una certa età hanno questo come luogo, e in particolare sono i chierichetti che poi aiutavano tutti i sacerdoti nelle celebrazioni in San Pietro, poi viene spostato dentro la città del Vaticano successivamente, insomma. Nel 1756-59 appunto viene la sistemazione settecentesca, la gente direbbe barocco, no, questo non è barocco, questo è fine 1700, siamo a pochi anni dalla Rivoluzione Francese, siamo 30 anni, 40 anni prima della Rivoluzione. Qui avete la tomba più importante, è di un pittore che ha lavorato molto a Roma, morto nel 1779, quindi siamo in quel periodo, che è il Mengs, Antonio Raffaello Mengs, si fa fare questa lapide con tomba, e vedete anche delle tombe in armeno e in, credo sia, siriaco antico, non vi saprei dire perché ci sono, ma le ho viste venendo qui, e lei sa come ci sono, no? In armeno, in siriaco, chi sono? Qui c'è stato un patriarca,
sì.
Difficile dirlo, insomma, non importa.
No, c'è anche libri in italiano, anche se può leggere.
Certo. Sono... Qui è stato per esempio prete cardinale titolare, uno dei patriarchi di Gerusalemme, quindi prete alcune di queste figure avevano il cardinalato qui, eccetera. Bene, ne approfitto per dire un'ultima cosa che ci porta già verso il fuori, allora andiamo un attimo in piazza e diciamo due parole di nuovo sul concilio. La Sacrosanto Concilio, mi sono dimenticato una cosa che per noi romani è interessante, di fatto l'evento che la fece poi dopo... vedere concretamente fu la famosissima prima messa in italiano, che venne fatta 2 anni dopo la Sacrosanctum Concilium. La fece Paolo VI, vi dico esattamente la data, nella parrocchia di Ogni Santi il 7 marzo 65. Se voi andate a Ogni Santi, merita andarci, è una chiesa non particolarmente bella, ma sulla destra voi vedete una lapide, alla Paolo VI, siamo ancora, c'è il concilio ancora in corso, lui come papa per primo va, c'è la sua omelia tutta quanta, e dice: noi per la prima volta facciamo la messa nella lingua nazionale. Quindi tutta, non solo l'omelia, ma tutta la messa fu fatta in italiano. Pensate quanto il concilio ha veramente cambiato, perché le persone possono comprendere, possono, senza perdere la bellezza di ciò che è la tradizione del greco, dell'ebraico, del latino, del siriaco, dell'aramaico, dell'armeno e così via. Cioè la liturgia ha delle tradizioni in tutti i posti, il concilio dice che bisogna conservare il rito armeno con la sua ricchezza, però c'è oggi da servire il popolo di Dio perché possa partecipare piamente, attivamente, consapevolmente, eccetera. E quindi ci fu questo evento straordinario nel 65, il 7 di marzo, parrocchia di Ognissanti. Scendiamo e diciamo andiamo, mi seguite, al centro della piazza, diciamo delle cose guardando la piazza dal centro, mettendoci lì, e quindi non entriamo in basilica. Chi vuole ci va, avete visto più o meno dov'è la basilica e la vedete per conto vostro. Bene, solo alcune parole per presentarvi il posto, e se volete sono più delle chiavi pedagogiche, perché tanto lo conoscete benissimo, no? Che cos'è che noi vediamo qui? Cioè, innanzitutto noi abbiamo la verticale esatta che dalla croce alla cupola all'altare eccetera scende alla tomba di Pietro. Cioè qui la cosa importante è questo: qui veramente è stato sepolto Pietro. Allora, questo fatto ci ricorda che la fede non è un'idea, ma è un evento. Cioè, perché San Pietro sta qui? Perché non è un'idea che poteva stare lì. Cioè, quel Pietro a cui Gesù gli ha detto tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la Chiesa, è morto qui e lì è stato sepolto. Quindi la Chiesa sorge sopra il suo corpo. Vi ricordate chi è stato con noi a Siena, dove c'è i 12 articoli del Credo? Vedete che la Chiesa sorge proprio appoggiata su Pietro disteso. Cioè, c'è la Chiesa che è come un nuovo Papa che sta sopra le costole di Pietro. Cioè, gli esce, si poggia sopra di lui, no? Questo è l'evento. Qui c'era un colle che saliva da questa parte, che fu poi livellato da Costantino. Costantino, per mantenere il posto esatto per fare la basilica, distrusse il colle, cioè prese la terra da una parte, la rovesciò dall'altra parte e livellò infatti se voi guardate sotto negli scavi vedete che in realtà è inclinata, cioè la basilica è in piano ma era una collina in salita, perché Costantino non poteva fare la basilica in un altro luogo. E sapete che appunto questo è già il prolungamento dal Nuovo Testamento all'oggi della Chiesa, cioè non c'è scritto nel Nuovo Testamento che Pietro nasce, che Pietro sarà il vescovo di Roma, ma è perché lo Spirito Santo lo guida qui, i romani lo uccidono e lui rende testimonianza. Quindi ci sono delle cose che sono della fede della Chiesa che non sono scritte nel Vangelo. Nel Vangelo, e chiaramente questa è la continuazione, cioè non è un'altra cosa, ma è il Vangelo che continua nella storia di Pietro che muore esattamente qui. Quindi è quella storia riportata. Vi dicevo già, più volte ci torniamo, sapete che la parola Pietro in aramaico cefa, in inglese rock, è una parola come nome proprio inventata da Gesù, cioè si chiamava Simone. Gesù lo chiama Pietro perché su di lui nascerà la Chiesa, cioè già il solo nome Pietro ci fa capire che Gesù voleva fondare la Chiesa. Cioè è una prova del fatto che la Chiesa non è un'invenzione di Pietro. Pietro si chiama Simone, Gesù gli dice tu adesso sei Cefa. Cefa vuol dire roccia, vuol dire pietra, no? Una volta che ho portato dei ragazzi anglicani, gli dicevo, voi sapete che rock and roll, rock, vuol dire ondeggiare, ma vuol dire anche roccia, il rock duro, cioè il rock, quello serio, insomma, le Rolling Stones, eccetera. Cioè, perché è duro, cioè, Pietro è duro, cioè, tu ti devi scontrare con lui, perché questa è la fede, no? Questo è il senso, da quella tomba, c'è, viene fuori tutto. Quindi se voi da lì, da quel punto, andate esattamente sotto, lì c'è la tomba di Pietro. Per questo qui c'è San Pietro, non è così, punto. Cioè la storia che guidata da Dio ha fatto questo. Quando Pietro morì, qui c'era il famoso circo di Gaio, Caligola e Nerone, che era sul lato, era un circo dove si correva, tipo la Formula 1, si correva con le bighe e le quadrighe, era un circo con una spina centrale che era leggermente spostato proprio perché qui saliva, quindi il circo era nella parte pianeggiante. Al centro di questo circo c'era questo obelisco, quindi l'unica cosa che noi vediamo che ha visto Pietro morendo è l'obelisco. Però l'obelisco non stava qui, ma stava, vedete c'è l'arco detto delle campane, sopra sono le campane, si chiama arco delle campane. Quello stava sul lato sinistro della basilica, quindi questo circo era per lungo in questa direzione. Fu Sisto V, poi ci torniamo, che lo fece spostare alla fine del 1500 qui al centro, no? Noi sappiamo che lì morirono sicuramente i protomartiri romani, lo ricorda Tacito, e furono presi, fu la prima persecuzione, mentre prima i cristiani erano stati perseguiti solo dagli ebrei, dal Sinedrio, cioè non dagli ebrei, dai capi Giacomo, Stefano, cioè la persecuzione all'inizio è da parte dei capi della sinagoga di Gerusalemme, poi nel 64 comincia la persecuzione invece da parte dei romani. Nerone, con la storia che voi sapete, li fa uccidere per togliere da lui un'accusa infamante, e racconta che Nerone andava in giro con la carrozza qui dentro questo circo, e questi qui alcuni erano stati impalati, altri gli erano stati vestiti da pelli di animale e se li mangiavano i leoni, quindi gli mettevano del sangue addosso, c'erano delle iene, cioè sapete che dall'Africa portavano gli animali, quindi erano trasformato in un colosseo. Altri venivano fatti bruciare come torce, quindi alcuni cristiani erano stati ricoperti di pesce, appesi a dei pali e dato fuoco, e il loro corpo, il grasso del corpo faceva luce ai romani che guardavano, no? Probabilmente dentro questa persecuzione è lo stesso momento, Tacito non dice c'era anche Pietro, ma probabilmente insieme ai proto martiri romani, i primi martiri di Roma che sono questi, c'era anche Pietro, quindi Pietro viene ucciso insieme agli altri cristiani in questa zona, no? Quindi questo è San Pietro per questo motivo, quindi immaginatevi i tempi in cui è morto Pietro, i protomartiri, c'era questo circo, poi una via che passava sul lato da questa parte e il colle con tutte quante le tombe a cielo scoperto pagane. Pio XII fece scavare sotto la basilica, è stato ritrovato la necropoli, cioè c'è una via che sale. È una cosa interessantissima, si può andare solo in un piccolo gruppo di persone. Adesso si entra dentro dal lato destro della basilica e si cammina nell'antico sepolcreto romano e si arriva fino al punto dove Pietro è stato sepolto, una tomba a terra, cioè mentre le altre tombe sono tombe belle, importanti, questa è una tomba proprio terragna, si dice, cioè praticamente con delle cappuccine, gli misero sopra delle tegole, qualcosa però da subito i cristiani vennero a pregare qui. Per esempio già si vedono delle tombe intorno, sapete c'è quel famoso graffito Petros Eni, Pietro è qui, poi ci sono dei graffiti successivi, per esempio c'è un graffito di età costantiniana in hoc vinces, cioè segno che già qui veneravano Costantino che aveva visto il segno, in questo segno vincerai. Poi pian piano Gregorio Magno, fu fatto primo una serie di edifici, già con Gregorio Magno è una chiesa dove il Papa celebra la messa, il Papa che sta a Laterano viene però a celebrare la messa. Al ritorno di Avignone, siccome la parte del San Giovanni Laterano è troppo debole per essere protetta da attacchi, è troppo lontana, la città oramai è tutta intorno alla zona di Castel Sant'Angelo, eccetera, la parte dove adesso è la chiesa della Pallicella, di San Filippo Neri, cioè la Roma è tutta di qua, vi ricordate che il Campidoglio che era rivolto verso i fori, nel Medioevo viene rivolto verso la città, cioè la città finisce con il Campidoglio, di là è campagna, quindi allora i papi decidono dopo Avignone di venire ad abitare qua e pian piano decidono che la parte medievale è troppo vecchia e brutta. In realtà San Pietro diventa così per ragioni di moda, come a Firenze il Brunelleschi rifà la chiesa medievale, perché ai fiorentini la chiesa medievale precedente non gli piace più, è anche troppo piccola. Così il gusto dell'umanesimo vuole rifare San Pietro. Pensate che Leon Battista Alberti, che viene qui, che era un prete, che era parroco, e era un parroco abbastanza bravo, cioè pagava un altro prete che tenesse la parrocchia, quindi lui era architetto, chiaramente, Leon Battista Alberti, come si chiama quando un prete ha i benefici, aveva, cioè era parroco, però per lavorare diceva, mi raccomando, ci sono i sacramenti, li fai tu, così io faccio l'architetto. Leon Battista Alberti racconta di essere venuto qui e la San Pietro di Costantino era cadente. Abbiamo detto che Costantino fa spianare il colle e fa la Basilica Costantiniana, che c'è stata fino al 1400, e 1500 con Giulio II cominciano ad la costruzione della nuova. Lui dice va tolta perché crollerà prima o poi. Allora i papi nel 1450 circa cominciano a decidere di rifarla. Il primo architetto che viene contattato è Rossellino, che è quello che fa Pienza. Cioè loro avevano l'idea di rifare una chiesa come a Pienza. Pensate, ripeto, a Brunelleschi, no? C'è una frase famosa di un altro autore che dice Brunelleschi ha avuto il coraggio di confrontarsi con i romani, cioè non era mai stata fatta una cupola ai tempi del Pantheon, Brunelleschi ha il coraggio di dire noi toscani siamo più bravi dei romani, cioè l'umanesimo ha questa idea che noi siamo i più bravi del mondo, e allora questa idea dilaga, abbiamo detto che le due capitali dell'umanesimo sono Roma e Firenze. Pico della Mirandola, l'orazione sulla libertà la viene fare a Roma, vi ricordate, l'abbiamo già detto, cioè lui voleva difendere la dignità dell'uomo dinanzi al Papa, perché il Papa era il più grande rappresentante dell'umanesimo, no? San Pietro rinascimentale, quindi l'idea nasce nel 1450, Rossellino fa l'abside posteriore, l'alza di 7 metri, ma poi finisce, cioè non riescono a finire, troppo complicato, cioè quindi per vari anni resta un tentativo di rifacimento, ma nessuno ci mette mano. Quello che ci mette mano è Giulio II. Il grande amico di Michelangelo, si amavano tantissimo. Michelangelo non fu contento finché non gli fece finire finché non riuscì a finire la sua tomba. Che cosa c'è di Michelangelo di rinascimentale? Vedete che non si vede bene perché il Maderno ha in qualche modo rovinato la prospettiva, perché la chiesa di Michelangelo deve essere a pianta centrale. Se voi andate un poco più indietro, vi accorgete che il tamburo della cupola, cioè la parte sotto la cupola, è michelangiolesca. Vedete, sono bellissime, sono delle finestre che hanno dei timpani, alcuni semicircolari e alcuni a triangolo. Lì si vede il Rinascimento, cioè si vede che l'idea di San Pietro di rifarla è del Rinascimento. Pensate che Michelangelo era così poco protestante, come dicono gli ignoranti, che alla fine della sua vita cosa stava facendo? Stava costruendo la cupola di San Pietro. Cioè Michelangelo è morto costruendo la cupola di San Pietro. Era l'architetto principale della Basilica di San Pietro. Aveva appena dipinto la Cappella Paolina, è l'ultimo affresco che fa, e muore come architetto, purtroppo non riesce a finire la cupola. E la parte rinascimentale la vedete dai lati, cioè se voi vedete il lato di San Pietro, quello che si vede andando su a via Piccolomini, cioè da via Piccolomini, vi accorgete che le tre absidi sono rinascimentali, invece la facciata è barocca. Vedete, c'è l'iscrizione, siamo 500 anni dopo, 1612. Cioè siamo esattamente, in realtà è stata 400 anni dopo, in realtà è stata finita 2 anni dopo, nel 14, però la scritta reca l'inizio della facciata. Il Maderno decise di allungare la navata e di fatto fu una decisione saggia, perché una chiesa di questo tipo non poteva essere a pianta centrale perché non c'era il posto per i fedeli. Pensate, ripeto, al concilio, no? Cosa succede? I padri conciliari entrano e dentro la navata fanno il concilio. Cioè, la basilica, dove c'è il Papa, c'è bisogno di uno spazio celebrativo ampio. Allora, l'idea rinascimentale era molto bella, ma non era funzionale. Cioè, non si può fare l'ordinazione di 100 preti se non hai una navata. Non sai dove metterli, cioè non li puoi mettere in cerchio. Cioè, serve una navata dove tutto il popolo sia dinanzi all'altare, no? E alla fine 500 è Sisto V che fa sia finire la cupola, che è di Giacomo della Porta. Noi abbiamo il modello ligneo di Michelangelo, ma Michelangelo non riuscì a finire, morì prima. Allora Sisto V, quello che ha fatto il Palazzo del Vicariato, in 5 anni ha finito tutte le fabbriche aperte di Roma, il Vicariato, San Giovanni Laterano, eccetera, e ha finito la cupola di San Pietro. Quindi la chiudono nel 1595. E decide di spostare in asse l'obelisco. L'obelisco viene, c'è questo famoso episodio che Sisto V aveva dato ordine di non fiatare, cioè finché, pensate, questo è arrivato da Eliopolis, è un obelisco egizio, fu portato da Caligola nel 37 d.C., è eretto lì, lo dovettero calare giù, trascinare con dei tronchi circolari e poi rialzarlo senza farlo spezzare. Cioè l'obelisco è un monolite, no? Il problema dell'obelisco è questo, che è una sola pietra, non è una colonna fatta di più... Questa per esempio è una colonna, vedete, fatta di più spicchi, no? Non è un unico pezzo di marmo, di pietra. Quello è un unico pezzo di pietra. E allora chiamarono i marinai, cioè quelli che sanno usare le corde, delle vele, delle ancore, eccetera. E a un certo punto c'è il famoso episodio, uno si rese conto che le corde stavano per cedere perché erano troppo secche, e allora urlò acqua alle corde, misero acqua nelle corde e riuscirono a tirarlo su senza che si spezzassero le corde. È il famoso episodio di questa realtà, ma per noi è importante perché ci ricorda quello che San Pietro ha visto morendo, no? Cioè San Pietro è morto vedendo l'obelisco. L'ultimo grande intervento che viene fatto in età barocca, è l'ultima grande opera di Bernini, che ha già lavorato dentro, prima a fare l'altare, a fare il baldacchino. Sapete che il baldacchino è un'opera geniale, è alto quanto un palazzo di 6 piani, cioè noi non ce ne rendiamo conto, è alto 27 metri. Cioè, che idea c'è? È l'idea, è facile dire hanno preso il bronzo, eccetera, in realtà ha fatto un'opera straordinaria. Cioè, sembra un baldacchino processionale per l'Eucaristia, portato da 4 persone, che per caso l'hanno poggiato lì perché l'Eucaristia sta lì. Cioè, serve a solennizzare. Dentro una chiesa così grande non si poteva mettere un piccolo ciborio, cioè sarebbe stata una cosa che non avrebbe avuto alcun significato, no? Allora lui decide di fare questa prima costruzione enorme, che è elicoidale come le antiche colonne che Gregorio Magno aveva messo intorno alla tomba di Pietro, che voi vedete in alto. Se voi guardate i 4 pilastri dentro, dove c'è l'altare, in alto ci sono le colonne originarie di Gregorio Magno, che sono delle colonne come dei tralci di vite. La vite che nasce dall'Eucaristia. Una è conservata nel museo dentro la Basilica. Se entrate che è straordinario, sono 3 cose assolutamente da vedere. È una cosa meravigliosa. C'è la tomba di Sisto IV e il sarcofago di Giunio Basso in originale e questa colonna, che sono da vedere. Bernini riprende questa cosa. E se voi guardate intorno alle basi delle colonne c'è l'immagine del battesimo. È un piccolo divertissement barocco. Vedete che c'è lo stemma del Bernini, che sembra uno stemma con 2 api e un'ape. In realtà sono i seni di una donna e l'organo genitale della donna, e sopra c'è una testa di donna che sta per partorire. Cioè la donna all'inizio è gonfia, poi pian piano si vede che la faccia sta sopra le 3 api, pian piano urla per le doglie del parto. Il settimo, facendo il giro, si comincia di qua e si gira in questo senso. La 7ª immagine è la donna oramai con la pancia piatta, finalmente rilassata. L'8ª immagine c'è la faccia di un bambino. Cioè il parto della Chiesa che ha fatto nascere un nuovo figlio, no? È un piccolo divertimento barocco che Bernini fa intorno al baldacchino. Poi fa l'altare della cattedra, cioè prende quella che era ritenuta l'antica cattedra di Pietro, che in realtà è un'antica cattedra alto medievale, praticamente del tempo di Carlo Magno, e la mette illuminata dallo Spirito Santo. Se voi guardate dentro il baldacchino, voi vedete una vetrata con lo Spirito Santo, questa cattedra sostenuta dai padri della Chiesa orientale e occidentale. Sono 2 latini e 2 greci, cioè lo Spirito Santo che illumina oggi la Chiesa. Lo stesso tema che abbiamo visto a Santi, cioè la liturgia continua, la vita della Chiesa continua la salvezza che già è stata ispirata. Quindi fece prima quello, poi dopo quello, e poi il Papa gli disse: e adesso fammi anche la piazza. Allora la piazza è pensata secondo i tipici criteri barocchi. Il barocco ama la forma circolare perché dà l'idea dell'accoglienza. Sia Bernini sia Borromini lavorano con queste forme. Per esempio Bernini, se ha una via stretta, fa una rientranza, che c'è un gioco di concavo-convesso, in maniera che tu sei come accolto dentro, entri, no? C'è un disegno che non è sicuro sia berniniano, in cui dove c'è la cupola c'è una testa, viene il corpo avanti, e queste 2 braccia sono rappresentate come 2 braccia, cioè la Chiesa che è aperta ad abbracciare chiunque venga. In realtà il senso della piazza è proprio questo del entrare dentro un luogo caldo. Vedete che ci sono tutti i santi in alto, e tu entri e sei accolto, cioè è la tua casa, dovunque vieni ti senti al centro. La forma geometrica, questa non è un'ellisse, come si dice a volte a torto, Bernini sceglie una forma di 2 cerchi perfetti, che hanno la cui circonferenza tocca il centro dell'altro, cioè sono 2 cerchi, la circonferenza di questo passa per il centro dell'altro. I centri sono, come sapete, quel punto dove se voi vi mettete vedete tutte le colonne infilano, lì capite che non è un'ellisse, cioè le colonne sono i raggi dei 2 cerchi, ma quindi ti dà, non è un cerchio che stringe, sono 2 cerchi ma allargati, cioè l'idea è che sei dentro ma è uno spazio aperto, no? E appunto questo è lo spazio, anche come dentro serve per i concili, per le ordinazioni, per le messe pontificali, questo serve per quando il Papa, sapete, il Papa viene eletto dentro la Cappella Sistina, vedete, è quella in alto con la piccola guglia, lì viene messo il camino con le famose fumate, perché la gente deve sapere se c'è o non c'è il Papa eletto. Sapete che il conclave è una cosa, cioè il conclave non viene fatto per tenere i segreti, ma viene fatto perché sennò i laici comandano sui preti. Cioè, ai tempi degli imperatori, il re di Francia diceva: a me va bene questi 5 candidati, che sono 3 francesi, uno belga e uno olandese, ma questi tedeschi non li dovete eleggere. Cioè, poneva il veto. Se un vescovo francese votava per un cardinale tedesco, quello lo destituiva il re di Francia, no? Allora il conclave viene fatto perché quello che succede lì deve essere libera scelta della Chiesa. Cioè, non possono i laici intervenire. La cosa che spesso si nasconde è che i periodi peggiori della storia della Chiesa sono quelli in cui i laici hanno comandato sul clero. Per esempio, nell'alto Medioevo sono le famiglie romane che vogliono che i loro figli diventino papi. Perché siccome è nato il potere temporale, perché c'erano i barbari e quindi l'unico che poteva difendere Roma era il Papa, poi quando il Papa diventa importante le famiglie dicono: adesso mio figlio non fa più il prefectus urbi, ma fa il Papa, così la mia famiglia comanda, no? Così quando per esempio nel Rinascimento, pensate alla famosa famiglia Borgia, una famiglia spagnola che viene a Roma e comanda l'oligarchia, cioè pensate ai Medici, no? Cioè Lorenzo il Magnifico, già l'abbiamo detto, ha 2 figli, uno lo fa capo di Firenze e uno lo manda cardinale a Roma. Leone X è il figlio di Lorenzo il Magnifico, è il secondo genito. Siccome muore il primogenito, il Papa diventa Papa e capo di Firenze. Sapete che Michelangelo va a fare le tombe Medice perché è il Papa che lo manda a fare, cioè è Roma che dice a Michelangelo: vai a fare le tombe di Lorenzo il Magnifico e degli altri, no? Cioè Roma. Allora, quando i Medici, Borgia, eccetera, quelli sono momenti difficilissimi perché c'è troppa presenza laicale dentro la Chiesa. Cioè i preti non sono loro da soli a dire seguiamo il Vangelo, ma c'è queste famiglie. Pensate anche il nepotismo, è quello, il nepotismo. Mentre se io sono il signore, io sono il signore dei Medici, allora mio figlio sarà il capo. Ma se il signore dei Medici è il Papa, se Leone X le proprietà Medici sono mie, a chi le lascio? Alla Chiesa? Cioè, dopo di me chi è che diventa il capo di Firenze? Cioè, c'è un problema di gestire dei cioè il Papa è insieme un uomo della Chiesa, ma è un uomo che appartiene ad una famiglia. Comunque, a parte questo, pensate a questa cosa: il Papa è, cioè l'elezione del Papa è probabilmente la forma democratica di elezione più antica che ci sia, che esiste ininterrottamente da 2000 anni. Cioè da 2000 anni muore il Papa, non si sa chi è il successore, cioè il Papa non può dire lui chi è il successore. Quindi le regole del conclave servono a creare un organismo giuridico che permetta ai papi, ai vescovi, che morto il Papa devono gestire un passaggio e fare emergere una nuova figura. E chiaramente sono stati, cioè, nella storia sono stati appunto dei problemi enormi con i Medici, con i Borgia, fatte la pena. Però questa democrazia non è mai tramontata. Cioè da 2000 anni ogni Papa è eletto, non è che vota tutto il popolo, ma votano, cioè c'è un complesso sistema per cui vengono nominate delle persone dai papi precedenti, che sono a loro volta quelli che poi eleggeranno il Papa successivo. Nei primi secoli anche i laici di Roma partecipavano all'elezione, cioè fino all'alto Medioevo c'era anche una rappresentanza dei militari, poi pian piano si afferma l'idea che devono essere solamente il clero, ma appunto i laici non è che stanno fuori il conclave, cioè i laici cercano di entrare e dire questo mi piace, questo non mi piace. Il Papa viene eletto lì, la fumata bianca dà la notizia. Il Papa, vi ricordate, l'abbiamo detto, si veste nella cosiddetta camera del pianto, cioè guardando il giudizio universale, sulla sinistra c'è una piccola porta, si chiama camera del pianto perché a noi sembra è diventato importante, ma voi pensate il sentimento che ha un uomo che non potrà più andare al bar a prendere un caffè da solo, guardate che non potrà andare in libreria, non potrà andare a un cinema, cioè non può fare più nulla. E dovrà, cioè succede una cosa in America, lui dovrà dire qualcosa a nome nostro. È facile criticare l'autorità unica, no? Ma voi sapete che il dramma, per esempio, dell'Islam è che non c'è uno che parli a nome di tutti. Cioè, l'Islam pensa che se una ragazza si converte al cristianesimo, lo può fare o non lo può fare? Uno dice di sì e uno dice di no. Non c'è un'autorità che dice è no e vale per tutti. La forza, se volete, la bellezza della papato è che c'è uno, se il Papa dice una cosa, vale per tutti. La liturgia si cambia per tutti, punto. Cioè è così, basta. Bisogna fare la lettura in italiano, si fa in italiano, basta. E poi il Papa, quindi si veste da Papa lì dentro, attraversa i vari corridoi ed entra nell'aula della benedizione, che è questa lunga aula che sta al primo piano, vedete dove sono le finestre, e si affaccia dalla loggia centrale, la loggia delle benedizioni, quindi si aprono quelle finestre. Il cardinale Camerlengo, che è quello che detiene l'autorità in attesa che sia eletto, non può fare nulla, però di fatto è quello che presiede il conclave, si affaccia e dice Nuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, dice il nome e poi dice qui sibi nomen imposuit. Da lì a lì quello deve aver già deciso come si chiama, cioè deve aver scelto il nome, deve aver, sono in poche ore si decidono delle cose enormi, e deve fare il primo discorso, deve subito dire che cosa pensa, eccetera eccetera eccetera. Esatto. Il Papa abitava all'inizio in quella zona, poi pian piano si è aperta questa ala e adesso il Papa abita in nell'estremo destro di questo palazzo, all'ultimo piano, con la famosa famiglia pontificia, quindi c'è lui, i suoi due segretari, in questo momento ci sono alcune memores domini, c'è un piccolo gruppo di persone che mangiano, pregano, vivono insieme al Papa. Già una gran parte di lì dietro già ci sono i musei vaticani, già la Cappella Sistina non è più palazzo pontificio, cioè il palazzo finisce, queste sono le logge di Raffaello, qui la segreteria di Stato sta qui in alto, se si apre una porta della segreteria di Stato si entra già nei musei vaticani, si entra nelle stanze nella stanza di Costantino, si entra fatta da Giulio Romano, no? Quindi qui avete l'insieme. Allora, che cosa vuole esprimere Bernini? La Chiesa che è aperta, la Chiesa che accoglie, cioè è un abbraccio in cui chiunque viene è la sua casa, cioè è entrato e arrivato in questo abbraccio però aperto. Come sapete qui c'erano ancora i palazzi medievali fino a Mussolini, cioè la via della conciliazione fu aperta nel 29. Fu per certi aspetti uno scempio, d'altro canto in qualche modo la viabilità, cioè, sarebbe stato un problema urbanistico. Si decise, i palazzi furono smontati e ricostruiti ai due lati. Per esempio la chiesa dei Carmelitani, la facciata era molto più centrale, no? Furono smontati e rimontati e si aprì questa via, no? Prima invece qui c'era tutto il borgo. Borgo, pensate, viene da Burg, cioè vi dà l'idea dei Sassoni, dei Longobardi, cioè è un nome tedesco, questo è Borgo, come si dice in tedesco città, borgo fortificato, cioè è il Burg della città leonina, il Burg, il borgo, no? Andiamo a vedere l'ultima cosa, è stata messa da poco, è bello vederla, lì diciamo una preghiera, la lapide dove c'è stato l'attentato a Giovanni Paolo II, dove lui uscì e la Madonna deviò la pallottola per donarcelo per un altro po' di anni. Andiamo solo a vedere questo punto e poi andiamo a casa. Ci siete? Allora, ultima tappa, vedete, poi dopo vi avvicinate, vedete qui per terra è stato messo una piccola lapide con lo stemma di Giovanni Paolo II, con la M di Maria, e la data dell'attentato, che è il 13 maggio dell'81, festa della Madonna di Fatima. E allora lui stava stava sulla jeep, vi ricordate, no? Stava uscendo, stava benedicendo le persone, quindi la jeep era vicino ai passaggi, cioè sono sempre dei passaggi, la gente di qua e di là. E allora Ali Agca tirò fuori la pistola e gli sparò vicinissimo, no? Cioè man mano che lui si avvicinava gli sparò, quindi lui era esattamente in quel punto, sopra la jeep, però era un po' più in alto, no? E lui ha sempre detto che appunto lui è sicuro che è stata la Vergine che lo ha protetto, quindi lui è stato ferito ma non è morto, no? E sapete che nei segreti di Fatima appunto lui spiega che la fede è capace di cambiare la storia, cioè in realtà la preghiera ha il potere di far sì che delle cose divengano diversamente, quindi la Vergine aveva detto che sarebbe stata una, il che non vuol dire che non ci sarà, ma di sicuro la preghiera dei cristiani eccetera ha cambiato in qualche modo la storia, e lui ha sempre ringraziato poi la Vergine di questo evento, no? E ci ricorda appunto che l'opera di Cristo non è presente solo nel passato, ma è misteriosamente nell'elezione, nei gesti, nella vita della Chiesa, no? Il che non vuol dire che tutto quello che fa la Chiesa lo vuole lo Spirito, che c'è il peccato. Però dove la Chiesa fa bene, lo fa per la grazia, per la presenza di Cristo che è presente. E nei sacramenti la presenza di Cristo c'è anche se la persona fosse in peccato mortale. Sapete che l'ex opere operato dice che se anche un papa del passato in quel momento fosse in peccato mortale, non si fosse confessato di un peccato grave, il fedele che ha ricevuto l'Eucaristia l'ha ricevuta veramente, perché l'Eucaristia gliel'ha data Cristo e non semplicemente il papa. Quindi il fatto che sia stata Cristo a dargliela vuol dire che l'Eucaristia c'è comunque per te che la ricevi, no? E è il ruolo della liturgia opera di Cristo e non solo della Chiesa, no? Ma è chiaro, dice la Sacrosanctum Concilium, che noi dobbiamo celebrarla bene, perché oltre a ricevere Cristo, i segni, la santità, i segni, il canto, ce la fanno comprendere, amare, ce la fanno vedere, diventa ancora più efficace in noi, no? Quindi dinanzi a questo luogo santo, diciamo questo piccolo lapide che ci ricorda la storia della Chiesa di oggi, diciamo l'Ave Maria per le nostre intenzioni che abbiamo nel cuore.